Avevamo detto di ricominciare a dare ai nostri incontri, diciamo, un po' una cadenza che avevamo adottato lo scorso anno, e quindi una cadenza anche un po' liturgica in qualche modo. Allora, abbiamo fatto un lavoro in due, anche Laura, per un equinozio, e però appunto vi ho distribuito il foglio e direi di cominciare con la liturgia delle ore, dell'ora terza, un po' in ritardo perché siamo la quarta.
Va bene,
comunque l'avete tutti i fogli?
Sì.
O Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori, Consolatore perfetto, Ospite dolce dell'anima, Dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O Luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza, nulla è nell'uomo, nulla senza colpo. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina. Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. I profeti l'avevano annunziato, il Salvatore nascerà dalla Vergine Maria.
Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. Io mi glorio nel Signore, ascoltino gli umili e si rallegrino.
Celebrate con me il Signore, esaltiamo insieme il suo nome. Ho cercato il Signore e mi ha risposto, e da ogni timore mi ha liberato.
Guardate a Lui e sarete raggianti, non saranno confusi i vostri volti.
Questo povero grida e il Signore lo ascolta, lo libera da tutte le sue angosce. L'angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temono e li salva.
Gustate e vedete quanto è buono il Signore. Beato l'uomo che in Lui si rifugia. Temete il Signore e i Suoi santi. Nulla manca a coloro che lo temono.
I ricchi impoveriscono e hanno fame, ma chi cerca il Signore non manca di nulla.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, verranno giorni, dice il Signore, nei quali susciterò a Davide un germoglio giusto, che regnerà davvero re e sarà saggio ed eserciterà il diritto e la giustizia sulla terra. Le nazioni temeranno il tuo nome. Le nazioni temeranno il tuo nome, Signore.
La tua gloria a tutti i re della terra.
Tu hai voluto, Padre, che all'annunzio dell'angelo la Vergine Immacolata concepisse il tuo Verbo eterno e, avvolta dalla luce dello Spirito Santo, divenisse tempio della nuova alleanza. Fa che aderiamo umilmente al tuo volere, come la Vergine si affidò alla tua parola, per il nostro Signore.
Amen.
Benediciamo il Signore.
Rendiamo grazie a Dio.
Bene, diamo il benvenuto tra noi ad Antonietta, amica di molti, per me una nuova, bella conoscenza. E in questo duetto che faremo lei avrà, mentre io farò questo, diciamo, questo ruolo di servizio, di riprendere passi sul tema del ruolo dei laici in una chiesa in uscita, Antonietta avrà il compito di fare un po' da testimone. Come vedete dal foglio qui che ho distribuito appunto con la liturgia delle ore, l'idea è di fare questa mia introduzione a partire dai passi dell'Evangelium Gaudi. E Antonietta ci offrirà la sua testimonianza e poi proporrei appunto dentro una logica di discernimento un momento di silenzio, 5 minuti di silenzio, dopodiché condivideremo convivialità e poi la parola a tutti dentro una logica che avevamo riproposto, che non fosse quella del dibattito ma quella del dire in che modo noi ci sentiamo, siamo e possiamo essere testimoni di una chiesa in uscita. Quindi Antonietta lancerà la sua testimonianza e poi noi, dentro appunto una logica di discernimento spirituale, proveremo a raccontarci e a dire la nostra parte, dentro la logica dell'esortazione appunto dell'Evangelium Gaudi, che non è un proclama ma è appunto un'esortazione che chiama tutti noi a essere laici in una chiesa in uscita. Io, ripercorrendo il testo di Francesco, devo dire che sono rimasta ogni volta una sorpresa. È una sorpresa anche dal punto di vista della sua pedagogia, che dentro questa logica dell'esortazione emerge tutta. Lui incarna una chiesa mater et magistra, nel senso che l'accoglienza e la tenerezza e anche una pedagogia che appunto non è una pedagogia autoritaria, predittiva, ma è una pedagogia di accoglienza, una pedagogia che chiede a ciascuno di essere protagonista della propria pedagogia, della propria crescita nella parola di Dio. E dentro questa logica pedagogica lui comincia proprio nell'offrire alcune definizioni che sono dentro la sua esortazione. Qui io smetto di parlare con le mie parole e comincio a parlare con le sue. Una chiesa in uscita. Nella parola di Dio appare costantemente questo dinamismo di uscita che Dio vuole provocare nei credenti. Abramo accettò la chiamata a partire verso una terra nuova. Mosè ascoltò la chiamata di Dio: va, io ti mando, e fece uscire il popolo verso la terra promessa. A Geremia disse: andrai da tutti coloro a cui ti manderò. Oggi in questo andate di Gesù sono presenti gli scenari e le sfide sempre nuove della missione evangelizzatrice della Chiesa e tutti siamo chiamati a questa nuova uscita missionaria. Ogni cristiano e ogni comunità discernerà quale sia il cammino che il Signore chiede. Però tutti siamo invitati ad accettare questa chiamata, uscire dalla propria comodità e avere il coraggio di raggiungere tutte le periferie che hanno bisogno della luce del Vangelo. La Chiesa in uscita è la comunità di discepoli missionari che prendono l'iniziativa, che si coinvolgono, che accompagnano, che fruttificano e festeggiano. Primerear, prendere l'iniziativa. Vogliate scusarmi per questo neologismo? La comunità evangelizzatrice sperimenta che il Signore ha preso l'iniziativa, l'ha preceduta nell'amore e per questo essa sa fare il primo passo, sa prendere l'iniziativa senza paura, andare incontro, cercare i lontani e arrivare agli incroci delle strade per invitare gli esclusi. Vive un desiderio inesauribile di offrire misericordia, frutto dell'aver sperimentato l'infinita misericordia del Padre e la sua forza diffusiva. Per chi ha il testo sotto mano, il punto 24. osiamo un po' di più di prendere l'iniziativa, l'esortazione. Come conseguenza la Chiesa sa coinvolgersi. Gesù ha lavato i piedi ai suoi discepoli, il Signore si coinvolge e coinvolge i suoi, mettendosi in ginocchio davanti agli altri per lavarli. Ma subito dopo dice ai discepoli: sarete beati se farete questo. La comunità evangelizzatrice si mette mediante opere e gesti nella vita quotidiana degli altri, accorcia le distanze, si abbassa fino all'umiliazione se è necessario e assume la vita umana toccando la carne sofferente di Cristo nel popolo. Gli evangelizzatori hanno così odore di pecore e queste ascoltano la loro voce. Quindi la comunità evangelizzatrice si dispone ad accompagnare. Accompagna l'umanità in tutti i suoi processi, per quanto duri e prolungati possano essere. Conosce le lunghe attese e la sopportazione apostolica. L'evangelizzazione usa molta pazienza ed evita di non tenere conto dei limiti. Sì, probabilmente c'è un errore. Il discepolo sa offrire la vita intera e giocarla fino al martirio, come testimonianza di Gesù Cristo. Però il suo sogno non è riempirsi di nemici, ma piuttosto che la parola venga accolta e manifesti la sua potenza liberatrice e rinnovatrice. E infine la comunità evangelizzatrice gioiosa sa sempre festeggiare. Celebra e festeggia ogni piccola vittoria, ogni passo avanti nell'evangelizzazione. E l'evangelizzazione gioiosa si fa bellezza nella liturgia in mezzo all'esigenza quotidiana di far progredire il bene. La Chiesa evangelizza e si evangelizza con la bellezza della liturgia, la quale è anche celebrazione dell'attività evangelizzatrice e fonte di un rinnovato impulso a donarsi. La Chiesa in uscita è una Chiesa con le porte aperte. 46. Uscire verso gli altri per giungere alle periferie umane non vuol dire correre verso il mondo senza una direzione e senza senso. Molte volte è meglio rallentare il passo, mettere da parte l'ansietà per guardare negli occhi e ascoltare, o rinunciare alle urgenze per accompagnare chi è rimasto al bordo della strada. A volte è come il padre del figlio prodigo, che rimane con le porte aperte perché quando ritornerà possa entrare senza difficoltà. I laici sono semplicemente l'immensa maggioranza del popolo di Dio. Al loro servizio c'è una minoranza, i ministri ordinati. È cresciuta la coscienza dell'identità e della missione del laico nella Chiesa. Disponiamo di un numeroso laicato, benché non sufficiente, con un radicato senso comunitario e una grande fedeltà all'impegno della carità, della catechesi e della celebrazione della fede. Ma la presa di coscienza di questa responsabilità laicale che nasce dal battesimo e dalla confermazione non si manifesta nello stesso modo da tutte le parti. In alcuni casi perché non si sono formati per assumere responsabilità importanti, in altri casi per non aver trovato spazio nelle loro chiese particolari per poter esprimersi ed agire a causa di un eccessivo clericalismo che li mantiene al margine delle decisioni. Anche se si nota una maggiore partecipazione di molti ai ministeri laicali, questo impegno non si riflette nella penetrazione dei valori cristiani nel mondo sociale, politico ed economico. Si limita molte volte a compiti intraecclesiali, senza un reale impegno per l'applicazione del Vangelo alla trasformazione della società. La formazione dei laici e l'evangelizzazione delle categorie professionali e intellettuali rappresentano un'importante sfida pastorale. E qui prova anche a entrare nel merito, nel punto 103, 104, 105 e 106, chiama per nome alcuni soggetti del laicato, le donne innanzitutto, quelli che probabilmente sono più intese come ai margini di questa della Chiesa, La Chiesa riconosce l'indispensabile apporto della donna nella società con una sensibilità, un'intuizione e certe capacità peculiari che sono solitamente più proprie delle donne che degli uomini. Ad esempio, la speciale attenzione femminile verso gli altri, che si esprime in modo particolare, anche se non esaustivo, nella maternità. Vedo con piacere che molte donne condividono responsabilità pastorali insieme con i sacerdoti, danno il loro contributo, eccetera, eccetera, ma c'è ancora bisogno di allargare gli spazi per una presenza femminile più incisiva nella Chiesa, perché il genio femminile è necessario in tutte le espressioni della vita sociale. Per tale motivo si deve garantire la presenza delle donne anche nell'ambito lavorativo, nei diversi luoghi dove vengono prese le decisioni importanti, tanto nella Chiesa come nelle strutture sociali. Qui 104 sul sacerdozio delle donne, 105 la pastorale giovanile. Così come eravamo abituati a svilupparla, ha sofferto l'urto dei cambiamenti sociali. I giovani nelle strutture abituali spesso non trovano risposte alle loro inquietudini, necessità e problematiche e ferite. A noi adulti costa ascoltarli con pazienza, comprendere le loro inquietudini o le loro richieste e imparare a parlare con loro nel linguaggio che essi comprendono. Per questa stessa ragione le proposte educative non producono i frutti sperati. La proliferazione e la crescita di associazioni e movimenti prevalentemente giovanili si possono interpretare come un'azione dello spirito che apre strade nuove in sintonia con le loro aspettative e con la ricerca di spiritualità profonda. È necessario tuttavia rendere più stabile la partecipazione di queste aggregazioni all'interno della pastorale d'insieme della Chiesa. Parla dei giovani auspicando che siano viandanti della fede, felici di portare Gesù in ogni strada, in ogni piazza, in ogni angolo della terra. E poi c'è una chicca di un rapporto intergenerazionale, al 108, dice: come ho già detto, non ho voluto offrire un'analisi completa, ma invito le comunità a completare, ad arricchire queste prospettive a partire dalla consapevolezza delle sfide che le riguardano direttamente da vicino, quindi da una responsabilità ulteriore nell'analisi dei contesti, e spero che quando lo faranno tengano conto che ogni volta che cerchiamo di leggere nella realtà attuale i segni dei tempi è opportuno ascoltare i giovani e gli anziani. Entrambi sono la speranza dei popoli. Gli anziani apportano la memoria e la saggezza dell'esperienza, che invita a non ripetere stupidamente gli stessi errori del passato. I giovani ci richiamano a risvegliare e ad accrescere la speranza, perché portano in sé le nuove tendenze dell'umanità e ci aprono al futuro, in modo che non rimaniamo ancorati alla nostalgia di strutture e abitudini che non sono più portatrici di vita nel mondo attuale. Qui entra nel merito del ruolo dei laici. L'evangelizzazione è compito della Chiesa, ma questo soggetto dell'evangelizzazione è ben più di una istituzione organica e gerarchica, poiché anzitutto è un popolo in cammino verso Dio. Si tratta certamente di un mistero che affonda le sue radici nella Trinità, ma che ha la sua concretezza storica in un popolo pellegrino ed evangelizzatore, che trascende sempre ogni pur necessaria espressione istituzionale. Propongo di soffermarci un poco su questo modo di intendere la Chiesa, che trova il suo ultimo fondamento nella libera e gratuita iniziativa di Dio. La salvezza che Dio ci offre è opera della sua misericordia. Non esiste azione umana, per buona che possa essere, che ci faccia meritare un dono così grande. Dio, per pura grazia, ci attrae per unirci a sé. Egli invia il suo spirito nei nostri cuori per farci suoi figli, per trasformarci e per renderci capaci di rispondere con la nostra vita al suo amore. La Chiesa, inviata da Gesù Cristo come sacramento della salvezza offerta da Dio, mediante la sua azione evangelizzatrice, collabora come strumento della grazia divina che opera incessantemente al di là di ogni possibile supervisione. E in questa iniziativa di Dio, l'attività vera viene da Dio, e solo inserendoci in questa iniziativa divina, solo implorando questa iniziativa divina, possiamo anche noi divenire con Lui e in Lui evangelizzatori. Questa salvezza che Dio realizza e che la Chiesa gioiosamente annuncia è per tutti. E Dio ha dato origine ad una via per unirsi a ciascuno degli esseri umani di tutti i tempi, ha scelto di convocarli come popolo e non come essere isolati. Nessuno si salva da solo, cioè né come individuo isolato né con le sue proprie forze. Dio ci attrae tenendo conto della complessa trama di relazioni interpersonali che comporta la vita in una comunità umana. Essere Chiesa significa essere popolo di Dio, in accordo con il grande progetto d'amore del Padre. Questo implica essere il fermento di Dio in mezzo all'umanità. Questo ci chiede. Vuol dire annunciare e portare la salvezza di Dio in questo nostro mondo che spesso si perde, che ha bisogno di avere risposte che incoraggino, che diano speranza, che diano nuovo vigore nel cammino. La Chiesa deve essere il luogo della misericordia gratuita, dove tutti possano sentirsi accolti, amati, perdonati e incoraggiati a vivere secondo la vita buona del Vangelo. Tutti siamo discepoli missionari. Questo è il compito, molto in sintesi, che si chiede ai laici. In tutti i battezzati, dal primo all'ultimo, opera la forza santificatrice dello Spirito che spinge ad evangelizzare. Il popolo di Dio è santo in ragione di questa unzione che lo rende infallibile in credendo. Questo significa che quando crede non si sbaglia, anche se non trova parole per esprimere la sua fede. Lo Spirito lo guida nella verità e lo conduce alla salvezza, Lumen Gentium. Come parte del suo mistero d'amore verso l'umanità, Dio dota la totalità dei fedeli di un istinto della fede, il sensum fidei, che li aiuta a discernere, ancora una volta questo verbo torna, ciò che viene realmente da Dio. La presenza dello Spirito concede ai cristiani una certa connaturalità con le realtà divine e una saggezza che permette loro di coglierle intuitivamente, benché non dispongano degli strumenti adeguati per esprimerle con precisione. In virtù del battesimo ricevuto, ogni membro del popolo di Dio è diventato discepolo missionario. Ciascun battezzato, qualunque sia la sua funzione nella Chiesa e il grado di istruzione della sua fede, è un soggetto attivo di evangelizzazione e sarebbe inadeguato pensare ad uno schema di evangelizzazione portato avanti da attori qualificati in cui il resto del popolo fedele fosse solamente recettivo delle loro azioni. La nuova evangelizzazione deve implicare un nuovo protagonismo di ciascuno dei battezzati. Questa convinzione si trasforma in un appello diretto ad ogni cristiano, perché nessuno rinuncia al proprio impegno di evangelizzazione dal momento che, se uno ha realmente fatto esperienza dell'amore di Dio che lo salva, non ha bisogno di molto tempo di preparazione per andare ad annunciarlo. Non può attendere che gli vengano impartite molte lezioni o lunghe istruzioni. Ogni cristiano è missionario nella misura in cui si è incontrato con l'amore di Dio in Cristo Gesù. Non diciamo più che siamo discepoli e missionari, ma che siamo sempre discepoli missionari. Se non siamo convinti, guardiamo ai primi discepoli che immediatamente dopo aver conosciuto lo sguardo di Gesù andavano a proclamarlo pieni di gioia. Abbiamo incontrato il Messia. La Samaritana, non appena terminato il suo dialogo con Gesù, divenne missionaria e molti Samaritani credettero in Gesù per la parola della donna. Anche San Paolo, a partire dal suo incontro con Gesù Cristo, subito annunciava che Gesù è il Figlio di Dio. E noi cosa aspettiamo? Certamente tutti noi siamo chiamati a crescere come evangelizzatori. Al tempo stesso ci adoperiamo per una migliore formazione, un approfondimento del nostro amore e una più chiara testimonianza del Vangelo. In questo senso tutti dobbiamo lasciare che gli altri ci evangelizzino costantemente. Questo però non significa che dobbiamo rinunciare alla missione evangelizzatrice, ma piuttosto trovare il modo di comunicare Gesù che corrisponda alla situazione in cui ci troviamo. In ogni caso, tutti siamo chiamati ad offrire agli altri la testimonianza esplicita dell'amore salvifico del Signore, che al di là delle nostre imperfezioni ci offre la sua vicinanza, la sua parola, la sua forza e dà senso alla nostra vita. Il tuo cuore sa che la vita non è la stessa senza di Lui. Dunque, quello che hai scoperto, quello che ti aiuta a vivere, che ti dà speranza, quello è ciò che devi comunicare agli altri. La nostra imperfezione non deve essere una scusa. Al contrario, la missione è uno stimolo costante per non adagiarsi nella mediocrità e per continuare a crescere. La testimonianza di fede che ogni cristiano è chiamato ad offrire implica affermare, come San Paolo, non ho certo raggiunto la meta, non sono arrivato alla perfezione, ma mi sforzo di correre per conquistarla. Corro verso la meta. Qui a un certo punto poi c'è una cosa molto bella, nei punti 122-123, sulla pietà popolare, che io adesso salterò in grande parte, però vi invito a leggere. Ciascuna porzione del popolo di Dio, traducendo nella propria vita il dono di Dio, secondo il proprio genio, offre testimonianza alla fede ricevuta e la arricchisce con nuove espressioni che sono eloquenti. Si può dire che il popolo evangelizza continuamente se stesso. E qui, per me che sono un po'... Questa è una citazione dalla conferenza, dal documento di Puebla, dalla conferenza dell'Episcopato latinoamericano. E qui c'è questo echeggiare di questa pedagogia molto, molto freiriana, appunto, nessuno si salva da solo e nessuno educa se stesso. E così qui si dice che il popolo evangelizza continuamente se stesso dentro questo scambio continuo tra di noi. Una evangelizzazione che procede per relazioni nuove generate da Gesù Cristo, da persona a persona. Ora che la Chiesa desidera vivere un profondo rinnovamento missionario, c'è una forma di predicazione che compete a tutti noi come impegno quotidiano. Si tratta di portare il Vangelo alle persone con cui ciascuno ha a che fare, tanto ai più vicini quanto agli sconosciuti. È la predicazione informale che si può realizzare durante una conversazione ed è anche quella che attua un missionario quando visita una casa. Essere discepolo significa avere la disposizione permanente di portare agli altri l'amore di Gesù. E questo avviene spontaneamente, in qualsiasi luogo, nella via, nella piazza, al lavoro, in una strada. E dentro queste relazioni nuove generate da Gesù Cristo, Francesco inserisce appunto le reti, gli strumenti della comunicazione. E quando questi strumenti hanno raggiunto sviluppi inauditi, sentiamo la sfida di scoprire e trasmettere la mistica di vivere insieme, di mescolarci, di incontrarci, di prenderci in braccio, di appoggiarci, di partecipare a questa marea un po' caotica che può trasformarsi in una vera esperienza di fraternità, parole che conosciamo bene, in una carovana solidale, in un santo pellegrinaggio. In questo modo le maggiori possibilità di comunicazione si tradurranno in maggiori possibilità di incontro e di solidarietà tra tutti. Se potessimo seguire questa strada, sarebbe una cosa tanto buona, tanto risanatrice, tanto liberatrice, tanto generatrice di speranza. Uscire da se stessi, la Chiesa in uscita, uscire da se stessi per unirsi agli altri fa bene. Chiudersi in se stessi significa assaggiare l'amaro veleno dell'immanenza e l'umanità avrà la peggio in ogni scelta egoistica che facciamo. Nel frattempo il Vangelo ci invita sempre a correre il rischio dell'incontro con il volto dell'altro, con la sua presenza fisica che interpella, con il suo dolore e le sue richieste, con la sua gioia contagiosa in un costante corpo a corpo. L'autentica fede nel Figlio di Dio fatto carne è inseparabile dal dono di sé, dall'appartenenza alla comunità, dal servizio, dalla riconciliazione con la carne degli altri.
Numero
88. Sono tornata indietro. Il Figlio di Dio, nella sua incarnazione, ci ha invitato alla rivoluzione della tenerezza. Questo accompagnamento personale, questo cammino personale, spirituale, di accompagnamento nei processi di crescita si collega appunto, è un accompagnamento personale In una civiltà paradossalmente ferita dall'anonimato e al tempo stesso ossessionata per i dettagli della vita degli altri, spudoratamente malata di curiosità morbosa, la Chiesa ha bisogno di uno sguardo di vicinanza per contemplare, commuoversi e fermarsi davanti all'altro tutte le volte che sia necessario. Dobbiamo dare al nostro cammino il ritmo salutare della prossimità, con uno sguardo rispettoso e pieno di compassione, anche qui parole ben conosciute, ma che nel medesimo tempo sani, liberi e incoraggi a maturare nella vita cristiana. Più che mai abbiamo bisogno, torniamo sul ruolo del laicato, di uomini e donne che a partire dalla loro esperienza di accompagnamento conoscano il modo di procedere, dove spiccano la prudenza, la capacità di comprensione, l'arte di aspettare, la docilità allo spirito, per proteggere tutti insieme le pecore che si affidano a noi dai lupi che tentano di sgregare il gregge. Abbiamo bisogno di esercitarci nell'arte di ascoltare, che è più che sentire. La prima cosa nella comunicazione con l'altro è capacità del cuore che renda possibile la prossimità, che rende possibile la prossimità, senza la quale non esiste un vero incontro spirituale. L'ascolto ci aiuta ad individuare il gesto e la parola opportuna che ci smuove dalla tranquilla condizione di spettatori. Solo a partire da questo ascolto rispettoso e capace di compatire si possono trovare le vie per un'autentica crescita. Si può risvegliare il desiderio dell'ideale cristiano, l'ansia di rispondere pienamente all'amore di Dio e l'anelito di sviluppare il meglio di quanto Dio ha seminato nella propria vita. Chi accompagna sa riconoscere che la situazione di ogni soggetto davanti a Dio e alla sua vita di grazia è un mistero che nessuno può conoscere pienamente dall'esterno. Il Vangelo ci propone di correggere e aiutare a crescere una persona a partire dal riconoscimento della malvagità oggettiva delle sue azioni, ma senza emettere giudizi sulla sua responsabilità e colpevolezza. L'errante, l'errore, cose che conosciamo. In ogni caso, un valido accompagnatore non accondiscende ai fatalismi o alla pusillanimità. Invita sempre a volersi curare, a rialzarsi, ad abbracciare la croce, a lasciare tutto, ad uscire sempre di nuovo per annunciare il Vangelo. La personale esperienza di lasciarci accompagnare e curare, riuscendo ad esprimere con piena sincerità la nostra vita davanti a chi ci accompagna, ci insegna ad essere pazienti e comprensivi con gli altri e ci mette in grado di trovare i modi per risvegliarne in loro la fiducia, l'apertura e la disposizione a crescere. L'autentico accompagnamento spirituale si inizia sempre e si porta avanti nell'ambito del servizio alla missione evangelizzatrice. La relazione di Paolo con Timoteo e Tito è esempio di questo accompagnamento e di questa formazione durante l'azione apostolica. Nell'affidare loro la missione di fermarsi in ogni città per mettere ordine in quel che rimane da fare, dà loro dei criteri per la vita personale e per l'azione pastorale. Tutto questo si differenzia chiaramente da qualsiasi tipo di accompagnamento intimista, di autorealizzazione isolata. I discepoli missionari accompagnano i discepoli missionari. E dentro questa uscita, dopo questa uscita appunto, c'è il ruolo che la Chiesa, Dio affida a ciascuno di noi, un ruolo di accompagnamento ad altri, ma poi c'è una dimensione sociale dell'evangelizzazione, che è quella che Francesco affronta nel capitolo 4. Scusate, sto facendo la lunga, ma è l'ultimo pezzo. Né il Papa né la Chiesa posseggono il monopolio dell'interpretazione della realtà sociale o della proposta di soluzioni per i problemi contemporanei. Posso solo ripetere qui ciò che lucidamente indicava Paolo VI. Di fronte a situazioni tanto diverse ci è difficile pronunciare una parola unica e proporre una soluzione di valore spirituale. Del resto non è questa la nostra ambizione e la nostra missione. Spetta alle comunità cristiane analizzare obiettivamente la situazione del loro paese. E questo è il primo compito rispetto alla dimensione sociale. Non aspettiamo che qualcuno lo faccia per noi. Il nostro sguardo che è sicuramente anche uno sguardo non da sociologi oggettivi, ma è uno sguardo che parta dal discernimento spirituale. Ogni cristiano e ogni comunità sono chiamati ad essere strumenti di Dio per la liberazione e la promozione dei poveri. Questo è il primo comandamento, che la prima esortazione che Francesco fa nella sua, in modo che essi possano integrarsi pienamente nella società. E questo suppone che siamo docili e attenti ad ascoltare il grido del povero e soccorrerlo. È sufficiente scorrere le scritture per scoprire come il Padre buono desidera ascoltare il grido dei poveri. Ho osservato la miseria del mio popolo in Egitto e ho udito il suo grido a causa dei suoi sovrintendenti. Conosco le sue sofferenze e sono sceso per liberarlo. In ogni luogo e circostanza i cristiani, incoraggiati dai loro pastori, sono chiamati ad ascoltare il grido dei poveri, come hanno affermato così bene i vescovi del Brasile. Desideriamo assumere ogni giorno le gioie e le speranze, le angosce e le tristezze del popolo brasiliano. Questo riecheggia la Populorum Progressio, come capite bene. Specialmente delle popolazioni delle periferie urbane, delle zone rurali, senza terra, senza tetto, senza pane, senza salute, violate nei loro diritti. Vedendo le loro miserie, ascoltando le loro grida e conoscendo la loro sofferenza, ci scandalizza il fatto di sapere che esiste cibo sufficiente per tutti e che la fame si deve alla cattiva distribuzione dei beni e del reddito. Il problema si aggrava con la pratica generalizzata dello spreco. Il nostro impegno non consiste esclusivamente in azioni o in programmi di promozione e assistenza. Quello che lo spirito mette in moto non è un eccesso di attivismo, ma prima di tutto un'attenzione rivolta all'altro, considerandolo come unica cosa con se stesso. Questa attenzione d'amore è l'inizio di una vera preoccupazione per la sua persona e a partire da essa desidero cercare effettivamente il suo bene. Questo implica apprezzare il povero nella sua bontà propria, col suo modo di essere, con la sua cultura, con il suo modo di vivere la fede. L'amore autentico è sempre contemplativo. Ci permette di servire l'altro non per necessità o vanità, ma perché è bello al di là delle apparenze. Dall'amore per cui a uno è gradita l'altra persona dipende il fatto che le dia qualcosa gratuitamente. Il povero, quando è amato, è considerato di grande valore e questo differenzia l'autentica opzione per i poveri da qualsiasi... Scusate, sono mail che arrivano, mi sono dimenticata di chiudere il telefono. Abbiate pazienza, stupidamente. Abbiate pazienza, no. Ogni tanto... Il povero, quando è amato, è considerato di grande valore e questo differenzia l'autentica opzione per i poveri da qualsiasi ideologia, da qualunque intento di utilizzare i poveri al servizio di interessi personali e politici. In questi tempi a Roma ne sappiamo qualcosa. Solo a partire da questa vicinanza reale e cordiale possiamo accompagnarli adeguatamente nel loro cammino di liberazione. Soltanto questo renderà possibile che i poveri si sentano in ogni comunità cristiana come a casa loro. Gesù, l'evangelizzatore per eccellenza, il Vangelo in persona, si identifica specialmente con i più piccoli. Questo ci ricorda che tutti noi cristiani siamo chiamati a prenderci cura dei più fragili della terra. Ma nel vigente modello di successo e privatistico non sembra abbia senso investire affinché quelli che rimangono indietro, i deboli o i meno dotati, possano farsi strada nella vita. È indispensabile prestare attenzione per essere vicini a nuove forme di povertà e di fragilità in cui siamo chiamati a riconoscere Cristo sofferente, anche se questo apparentemente non ci porta vantaggi tangibili e immediati. I senza tetto, li chiama per nome, i tossicodipendenti, i rifugiati, i popoli indigeni, gli anziani sempre più soli e abbandonati. I migranti mi pongono una particolare sfida, perché sono pastore di una chiesa senza frontiere che si sente madre di tutti. Ci sono altri esseri fragili e indifesi che molte volte rimangono alla mercé degli interessi economici o di un uso indiscriminato. Mi riferisco all'insieme della creazione. Come esseri umani noi non siamo dei meri beneficiari, ma custodi delle altre creature. Mediante la nostra realtà corporea, Dio ci ha unito tanto strettamente al mondo che ci circonda che la desertificazione del suolo è come una malattia per ciascuno. E possiamo lamentare l'estinzione di una specie come fosse una mutilazione. Non lasciamo che al nostro passaggio rimangano segni di distruzione e di morte che colpiscono la nostra vita e quelle delle future generazioni. Piccoli, ma forti nell'amore di Dio, come San Francesco d'Assisi, tutti i cristiani siamo chiamati a prenderci cura della fragilità del popolo e del mondo in cui viviamo. Scusate, l'ho fatta lunga, ma non importa.
Fatto un'uscita molto lunga.
Eh sì, è un'uscita lunga, faticosa. Antonietta,
che volete?
Dopo Francesco, non è dopo me, è dopo Francesco, non c'entro io. Francesco, scusa, ma
vuoi vedere il cognome Antonietta?
Augruso. Farvi vedere questa cosa che mi ha ispirata prima di venire qui.
Un ciabattino, Mardi, lavorando dalla finestra di un seminterrato, vedeva solo i piedi dei passanti, riconoscendoli per la gran parte delle scarpe da lui riparate. Aveva perso da qualche anno moglie e figli e con loro la voglia di vivere. Un giorno passò un vecchio con fama di santo e Marti gli aprì il suo cuore. Non ho più il desiderio di vivere, confessò, non ho più speranza. Saprai come il Signore vorrebbe che tu vivessi. Marti comprò una Bibbia e leggendola arrivò al brano in cui un ricco fariseo invitò il Signore in casa sua e una donna, che pure era una peccatrice, venne a ungere i piedi del Signore, a lavarli con le sue lacrime e ad asciugarli con i suoi capelli. Marti rifletté: se il Signore venisse da me, come dovrei comportarmi? Poi posò il capo sulle braccia e si addormentò. All'improvviso udì una voce e si svegliò di soprassalto. Non c'era nessuno, ma sentì distintamente queste parole: Marti, guarda fuori in strada domani, perché io verrò da te. L'indomani mattina Martin si alzò prima dell'alba, accese il fuoco, si sedette a lavorare accanto alla finestra. Un vecchio di nome Stefanic stava spalando la neve davanti alla sua casa. Martin lo fece entrare perché si riscaldasse e gli offrì anche una tazza di tè caldo. Mentre Stefanic beveva il tè, lui continuava a guardare fuori dalla finestra. Stai aspettando qualcuno? Gli chiese il vecchio. Ieri sera, rispose Marti, stavo leggendo di quando Cristo andò in casa di un fariseo che non lo accolse coi dovuti onori. Supponi che mi succeda qualcosa di simile. Cosa non farei per accoglierlo? Poi, mentre sonnecchiavo, ho udito qualcuno mormorare: guarda in strada domani, perché io verrò. Mentre Stefani ci ascoltava, le lacrime gli rigavano le guance e disse: grazie Marti, mi hai dato conforto per l'anima e per il corpo. Stefani se ne andò e Martin si sedette a cucire uno stivale. Mentre guardava fuori dalla finestra, una donna con scarpe da contadina passò di lì e si fermò accanto al muro. Martin vide che era vestita miseramente e aveva un bambino fra le braccia. Uscì e la invitò a entrare. Una volta in casa, le offrì un po' di pane e della zuppa calda. «Mangia, mia cara, e riscaldati!» Martin andò a prendere un vecchio mantello. «Ecco», disse, «è un po' liso, ma basterà per avvolgere il piccolo». La donna, prendendolo, scoppiò in lacrime. «Che il Signore ti benedica», disse, e uscì di casa. Ormai si faceva buio e Martin cercò di riaprire la Bibbia al punto della sera precedente, ma invece si aprì un'altra pagina. Poi, udendo dei passi nella stanza, si voltò e udì una voce che gli diceva: «Martin, sono io, non mi riconosci?» E dall'angolo della stanza buia uscì Stefanos, che sorrise e poi svanì come una nuvola. «Sono io», ancora un'altra voce, e apparve la donna con il bambino in braccio, entrambi sorridenti, e poi scomparvero. Martin si sentiva leggero e felice. Prese il Vangelo là dove si era aperto. La pagina iniziava così: «Ebbi fame e mi deste da mangiare. Ebbi sete e mi dissetasti. Fui forestiero e mi accogliesti». In fondo alla pagina lesse: «Quanto avete fatto a uno dei più piccoli dei miei fratelli, l'avete fatto a me». Così Martin comprese che il Salvatore era davvero venuto da lui quel giorno e che lui aveva saputo accoglierlo.
Vediamo, se no la pennetta della Maria. Io non ho avuto granché di tempo per preparare questo incontro, però da una parte sono anche contenta di questo, perché loro mi hanno spiegato che doveva essere un momento di condivisione più che un'esposizione di pensieri. E ieri, mentre lavoravo con i bambini, lavoro con i bambini in una scuola primaria, con quelli più grandi di quinta, per preparare il discorso del Natale. Abbiamo ascoltato questa storia ed è stato il momento in cui, in questi giorni, ho pensato che in questa storia ci poteva essere tutto quello che io avevo il desiderio di condividere con voi, no? Che poi è la nostra vita, la vita nella sua fragilità, il dolore di quest'uomo, la luce della parola, e anche la forza di una grande tradizione spirituale che è la tradizione radicata dell'Oriente, radicata nella preghiera del cuore, nella semplicità dell'accostamento alla parola. Quando Anna Maria mi ha detto che dovevamo fare una testimonianza, un po' mi ha preso un colpo, un po' perché ho pensato che nell'antichità cristiana i testimoni erano i martiri. Poi però ho detto: vabbè, però pure San Pietro era un testimone, però ha rinnegato Gesù, quindi almeno sulla seconda parte ci siamo, per cui non... E anche perché in questo momento forse della vita mi è più congeniale lo sguardo, il silenzio, quello che diceva Pio, no? Sta in silenzio davanti al Signore, spera in Lui. Ho pensato anche che comunicare era importante dirvi che per me comunicare cosa facciamo per vivere l'impegno della fede cristiana, sostanzialmente questo, con le nostre fragilità, e anche porci in un atteggiamento di discernimento, dire chi siamo, quale strada stiamo percorrendo, e soprattutto come ci narriamo, ma come facciamo che gli altri si narrino a noi, in che modo cogliamo la visitazione, perché proprio rifacendomi un po' a questo pensiero che Pio ci ha comunicato, a questa esperienza, no? Per me camminare e ascoltare, fare l'insegnante o fare l'esperienza di volontariato o di lezione divina è camminare in questa sorta di visitazione, quindi, come dice Francesco, evitare il rischio di vivere l'esperienza di vita cristiana solo con un mucchio di carte, assolutamente indispensabili, ma togliere del tempo a quella che è la contemplazione del volto dell'altro. Penso un po' al volto di Dio, al volto che è volto dell'uomo, no? Cristo Gesù, pur essendo di natura divina. E sono stata aiutata, visto che devo comunicare l'esperienza, che poi è ciò che viviamo quotidianamente, ci portiamo nel cuore ed elaboriamo. Devo dire che questo ha avuto le sue radici in un'esperienza anche familiare di grande semplicità, ma anche di una famiglia che era un po' una situazione molto aperta, molto nel senso che l'ambiente familiare era già al suo interno molto diversificato. Diciamo che questo per una bambina non è, perché io mi ricordo, perché da bambini si è più felici se il pensiero è lineare, insomma, se le persone la pensano allo stesso modo. Invece a casa mia c'era l'ateo marxista e quello che dicevano che era peggio di un prete. E poi mi ricordo per esempio un particolare a proposito di questa estranietà, di emarginazione. Vi parlo di 30 anni fa, quando ancora questo flusso di stranieri non c'era. Mi ricordo un giorno che Bebè Sebastiano era a casa e bussano, cioè c'era già la chiave, perché da noi si lasciava ancora la chiave alla porta, c'erano i primi marocchini e lui lo ha fatto entrare, sedere a tavola sotto lo sguardo.
Perché forse non tutti sanno, il tuo fratello.
Mio fratello, molto amico di Pio, era diciamo la persona dove Pio veniva l'estate per elaborare i suoi documenti, e lui mi diceva: fallo entrare, adesso si siede. Mia madre era segnata, lo guardava e diceva: no, perché non è tanto importante il fatto che noi compriamo le sue cose. Prendi il pane, cosa vuoi, fratello? E la povera mamma, insomma, che aveva una formazione spirituale, insomma, però era un po', diciamo che questo è il clima che mi ha portato a vivere in una situazione di discernimento, ma anche in una situazione di discernimento caratterizzato dall'essere adogmatico, cioè a vivere l'esperienza di incontro con le persone a prescindere, o meglio, non a partire da una definizione. L'altro è l'altro in quanto essere umano, e questo, come dice Simone Weil, no? Sviluppare questa attenzione all'altro è il fondamento di ogni morale. Allora questa formazione a un certo punto mi ha portato anche a, sempre in una situazione di ascolto della parola, che è fondamentale, delle parole, a pensare che cioè a vivere questa esigenza di approfondire la parola e di viverla nella mia carne, entrando in una comunità religiosa, facendo almeno esperienza di una comunità religiosa. E ho scelto una comunità carmelitana perché un po' perché la formazione della mia famiglia era di spiritualità carmelitana, mia madre era terziaria, perché mi piaceva molto questo discorso della parola pregata, e un po' perché in una fase, diciamo, di ateismo sono rimasta colpita da una comunità che pregava con il Benedictus, in particolare nel momento in cui dice il testo: e verrà dall'alto un sole che sorge per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra di morte. Io mi ricordo che questa frase mi ha sconvolto, e ho pensato, come quel ciabattino, che questa luce bisognava seguirla, cercarla, cioè farsi travolgere da questa luce facendo delle esperienze nuove. E allora ho interrotto un discorso di coppia e mi sono immersa in questo discorso di comunità in prospettiva di una scelta di vita religiosa. E, però ho capito che, cioè, non ho capito intellettualmente, cominciando a fare questa esperienza e soprattutto approfondendo il discorso proprio della parola del Signore, per esempio la figura di Abramo, il discorso dell'Esodo, questo continuo uscire fuori da se stessi, exousia la chiamano nella tradizione monastica, mi ha profondamente messa in crisi, perché capivo perché rischiavo di scegliere una vita che mi impacchettasse praticamente, istituzionalizzasse quello che è lo sguardo di tenerezza di cui del Signore verso di me, ma anche mio verso gli altri, perché c'è sempre questa circolarità, no? Cioè fondamentalmente la comunicazione dell'esperienza che facciamo è questo di essere stati salvati, di essere continuamente salvati e amati, ed è così grande, come Francesco, questa gioia che a un certo punto, cioè, subentra come una specie di follia cristica che ti mette nel cuore questo desiderio veramente di viverlo, di consegnarti in questo. Però capivo che in questo posto era tutto molto programmato, persino anche soprattutto l'amore per i poveri era programmato. Io mi ricordo un particolare, per esempio, che il venerdì era il momento in cui si aprivano i cancelli per fare l'elemosina ai poveri, e ogni tanto, siccome io non avevo ancora fatto la scelta definitiva, mi mettevano lì in questa stanza che si chiamava parlatorio, e allora vabbè, io ricevevo tutti, perché finalmente, insomma, veramente potevamo essere visitati. C'era in particolare una figura che si chiamava Luigi, era un alcolizzato e viveva in una casa abbandonata, e lui non li voleva i soldi, mi diceva: "Ah, Antonio, io i soldi non li voglio, voglio star qui con te". Io poi dicevo: ma il tempo è finito, le suore mi hanno detto che a quest'ora, insomma, poi si chiude, cioè, no, per darvi l'idea di come di quello che può significare la bellezza e anche la fragilità di queste esperienze profondamente istituzionalizzate e, secondo me, dogmatizzate nella loro struttura. E poi anche c'è stato un momento in cui 20 anni fa, io parlando con Padre Secondin e anche con Pio, che erano due figure che sono due figure molto importanti per la mia vita, per quella della mia famiglia, come per tutti voi, insomma, dicevo: ma secondo me nella vita religiosa ci dovrebbe essere. Mi ricordo di aver scritto anche un foglietto, di averne parlato a Pio, no? Ero molto giovane, quindi avevo tutte queste cose di voler cambiare il mondo. Dico: secondo me dovremmo fare voto di tenerezza contemplativa piuttosto che voto di castità, povertà. Uno, perché effettivamente in Occidente
contemplativa.
Sì. E io dicevo, perché in Occidente in realtà non siamo poveri. Due, perché qui dentro io sono più ricca di come ero a casa mia, che lo scaldabagno si doveva accendere ad ore, perché insomma eravamo sette figli da mantenere, da mandare a studiare. Cioè, questa cosa mi ha messo molto in crisi, perché io ero partita per fare un'esperienza di radicalità e mi sono trovata, per carità, in una realtà molto interessante, e che però per certi aspetti, per una persona molto giovane, era molto meno radicale di quello che io pensavo, ma non a livello moralistico, perché sicuramente cioè, è proprio un esodo la vita, no? Lì l'esperienza della preghiera, anche della del comprendere quanto è importante l'ascolto, l'adattarsi ai limiti degli altri, è sicuramente cioè, un'esperienza, però ho vissuto questo grande disagio dell'oltre, del non poter andare oltre, cioè di quella libertà della tipicamente che appartiene tipicamente al Vangelo, insomma, no? Di poter guardare negli occhi la Samaritana, di poter uscire fuori dallo schema del moralismo, di stare in silenzio e condividere l'attesa e la speranza dell'altro. E allora ho pensato, è stato un momento molto importante, che quella non era la mia strada, insomma, che dovevo percorrere altre strade. È stato un momento molto difficile, anche perché insieme ad altre persone che hanno condiviso questa scelta, insomma, ci siamo ritrovati senza nulla, senza risorse di ogni tipo, e anche perché quando si fanno queste esperienze si esce molto provate psicologicamente, ma anche spiritualmente, però poi ti accorgi veramente che è lui che cammina nella tua vita, che ti accompagna, no? Che ti tiene per mano. Allora, un po' sempre dietro a questo discorso del discernimento, cercando di comprendere che cosa voleva dire questa, ho capito che era questa laicità di cui per esempio parlava molto Pio, di questo rapporto amorevole con ogni cosa e con ogni realtà della creazione, di noi stessi, di cose che voi benissimo sapete che dovevo cercarlo in altri posti, in altre esperienze, e soprattutto questo mi è venuto, devo dire, anche riguardo, cioè partendo anche dalla riflessione di alcuni testi importantissimi come Simone Weil, che parlava dell'attenzione e dell'essere di abitare il tormento dell'altro, oppure di Madeleine Delbrel, no? Che dice noi della strada, che cos'è questo cristianesimo della strada se non guardare nel volto la persona che tu incontri sull'autobus, il martirio delle pazienze, che poi alla fine vi leggerò perché è un suo componimento. E ho ricominciato la mia vita così, riprendendo con quello che avevo in mano, con l'esperienza dell'insegnamento nelle scuole, per poter appunto vivere del mio lavoro. E però dopo qualche anno abbiamo ricominciato sempre questo discorso dell'approfondimento della familiarità e di abitare la parola sempre alla luce del mistero della risurrezione. Abbiamo cominciato questa esperienza di riflessione della parola di Dio, che dura ormai da più di 15 anni, da quasi 20 anni, e però senza un'organizzazione ben precisa, cioè senza un'appartenenza o la creazione di un movimento, cercando sempre di, come si dice, di rispettare questa libertà dello spirito che abita in noi. E tutto questo però chiaramente ha dato inizio a quello che in realtà io ho sempre sognato, ma poi senza rendermene conto mi sono trovata per mano, cioè a quello di vivere nella relazione per esempio con i genitori a scuola, questa ricerca, questa sete dell'infinito, come dice il Papa, questo religioso che c'è in ogni, questa presenza che c'è in ogni essere umano, e che nessuno di noi ha il diritto di catalogare in un modo o nell'altro, ma è soprattutto attesa di essere accolto, di essere abbracciato, di essere accompagnato. E qui si è aperto un mondo che io non mi sarei mai aspettato, cioè quello per esempio di avere rapporti con tante famiglie che vivono vari tipi di disagio, sia disagio economico, ma molto spesso anche la solitudine di non avere punti di riferimento, oppure di persone che si erano, cioè, che non si sono mai voluti avvicinare alla Chiesa perché hanno visto nella Chiesa una testimonianza di potere, nel modo più semplice, più a volte anche volgare che possiamo immaginare. Io immagino il papà di un bambino che mi diceva: oh, mio figlio no, non le fa le cose religiose perché io lo porto alle manifestazioni dei Bertinotti. E io ho detto: ma non la vedo una contraddizione. E da lì, per esempio, è cominciato un percorso, e alla fine questo figlio ha chiesto a questo padre, che lui ancora quando gli dico Francesco mi dice: chi? Francesco Totti. E ha chiesto al padre se poteva conoscere la realtà dei sacramenti. No, prima ha detto al padre che voleva farsi ebreo, quando io ho spiegato a Abramo e Mosè. E lui mi diceva: ma che sta a combinare con questo? E poi a un certo punto gli ho detto: no, ma io quasi quasi, era il mese di ottobre e io avevo parlato della bellezza della vita quotidiana, della spiritualità di Teresa di Lisieux, e lui un giorno ha detto al padre: oh, mi devi portare in parrocchia dove c'era la statua. E questo bambino poi si è inginocchiato. Allora il padre è venuto a scuola: che gli ha fatto a mio figlio? Mi ha portato lì dove c'è quella con le rose e si è voluto inginocchiare. Dico: io non gli ho fatto niente veramente. Dico: ogni tanto noi facciamo i campioni del mese, il mese di ottobre abbiamo parlato della contemplazione. Vabbè, vi risparmio le risposte, così io gli parlo di queste cose. E lui mi ha detto: ma Davide, tu, che questo dice che si vuole battezzare, però vabbè. E allora io ho fatto riferimento, vabbè, alla parrocchia. Il parroco era impegnatissimo, questo è andato 2 o 3 volte, l'ha lasciato fuori dalla porta, mi ha telefonato e mi diceva: è stata una cosa terribile. Lui ancora ci sta aspettando, mi diceva: vabbè, io la prima volta l'ho accompagnato per fare la presentazione, no? Questo mi diceva: sì, torna tra qualche mese. Allora gli ho detto: vabbè, ma mo puoi andare tu, non è che ti devo accompagnare tutte le volte, anche per spingerlo ad accompagnare il figlio in questa. E invece puntualmente è rimasto fuori dalla porta. Lui mi telefonava: ah, oh, ma questi vedi che sono tutti lupi che mi hanno lasciato fuori. Dico: no, ma abbi pazienza, lui è molto impegnato. Vabbè, alla fine ho chiesto ai carmelitani dove andiamo a fare la lezione se mi potevano aiutare. È stata una vera e propria impresa. Padre Mariano, che è il parroco di questa parrocchia dove noi facciamo la lezione, mi ha detto: vabbè, portalo qui, non ti preoccupare, ci parliamo qualche volta. Vabbè, lui chiaramente si esprime un po' come i ragazzi che frequentavano Pio, no? Quello gli chiedeva: ma lo sai che sono i sacramenti? E io me l'ero pure portata a casa con un PowerPoint, 5 anni di scuola. È timido il ragazzo. Vabbè, poi alla fine hanno parlato. Questa è una delle tante esperienze, cioè, in cui credo che si è cominciato a realizzare un po' quello che tutti noi desideriamo di vivere, cioè di comunicare questa gioia di essere amati nella nostra fragilità, di essere stati salvati e di diventare appunto un cuore missionario, come diceva Martini, per radiazione. Più per cui per me non è tanto quello che faccio, ma lo stile con cui lo facciamo, che è non dovrebbe essere molto clericale, e che significa secondo me anche essere continuamente nell'esodo, no? Perché tutti noi siamo, pur contemplando il mistero pasquale, siamo nell'esodo, provati dalle piccole e dalle grandi cose nella vita. Poi, per esempio, anche la malattia di Sebastiano per me è stata un momento importantissimo nel vivere questa compassione, questo voto di tenerezza contemplativa che poi io non ho mai esplicitato, Quando abbiamo fatto questo percorso verso la fine della vita terrena, Sebastiano ha tolto tutta la sua, una cosa che potrebbe essere paradossale umanamente, nel senso che è stato il momento più forte in cui si è potuto creare una simbiosi fortissima in quello che lui mi aveva indicato come strada da percorrere e quello che lui teneva dentro come esperienza sua anche, no? E allora ho capito che nella fragilità dell'esistenza si percepisce in questa kenosi, come mi diceva lui, ma questo è un uomo, mi diceva, ti sembra un uomo questo come è ridotto, viene fuori tutta la luce della grazia. Non so come spiegarvelo, perché certe cose è difficile spiegarle, no? Come quando incrociavamo lo sguardo di Pio negli ultimi tempi della sua vita, cioè c'è questa elaborazione della luce che cammina da sola, però poi alla fine lui mi diceva, senti, adesso non fare entrare nessuno, perché io ti devo dire una cosa, ho molta paura. Passava dalla luce alle tenebre con una a seconda dei giorni, no? Allora io, se c'era qualcuno, gli sussurravo nell'orecchio e gli dicevo, è lui come nella barca, ti ricordi quando i discepoli gridano, non ti importa che moriamo? Mi ricordo che mio fratello Franco mi diceva, ma cosa vi dite tutte le sere quando vi salutate? E lui nel distrutto da questo tumore terribile invece aveva cominciato a dettarci la ballata di Mosè. Diceva, scrivi la ballata di Mosè. Scusate l'emozione, ma questo è stato un momento fortissimo in cui ho potuto contemplare la grandezza del Signore, veramente. E ho capito che in questo cammino viviamo in un fiume di grazia, veramente. Tutte le volte che ci immergiamo con tenerezza nell'altro, e che questo va fatto nella grande libertà di questa laicità che è amore per il mondo, che è la cattedra dei piccoli, come diceva Pio, no? Dopo tanti anni ho cominciato ad intravedere cosa Pio desiderava dalla nostra vita, che era questo stare fermi davanti al Signore, sperare in Lui, come poteva essere in un momento, scusate, così tragico del saluto ad una delle persone più care della mia vita, e invece vivere questo come una grazia, perché non c'era momento in cui in questo corpo martoriato non splendeva il silenzio, ma anche l'amore di Dio. E cosa dirvi altro? Anche in quel momento per me è stato provvidenziale capire che il mio posto era sulla strada, nella quotidianità, perché una persona fragile come me, come diceva Pio, non poteva che mettersi in una posizione solo di ascolto e di accoglienza della fragilità, di tutta la fragilità, comunicarlo a chiunque incontro, però per la strada, senza un luogo privilegiato e senza qualcosa che mi difenda dagli altri, ecco, perché ci sono comunque delle situazioni in cui noi tutti cerchiamo, ahimè, di difenderci dal dolore degli altri soprattutto, ma anche dalla festa degli altri, e invece il posto è nella strada dell'esistenza, facendo di quel cumulo di carte che abbiamo studiato e che ahimè sono fondamentali, perché nelle carte Teresa d'Avila ha incontrato la sua conversione, ma anche Simone Weil, ma anche Agostino, è la carta viva animata dallo spirito, ma che queste cumulo di carte ci portino dove in tutte le situazioni umane, non solo povere materialmente, ma anche altri tipi di povertà, come quello che potrebbe essere la malattia, l'incapacità di, per esempio, di comunicare la propria affettività, o la solitudine che viene da avere un carattere burbero, ferito, e di sostare in questa fragilità pensando che è stata la fragilità del Signore. E sempre un po' più con, come diceva una persona che poi non ha resistito alla vita, più profondamente, più lentamente, più teneramente. Ora vorrei leggervi questo testo di Madeleine del Brel, che è una mistica del Novecento, e dice: la passione, la nostra passione, sì, noi l'attendiamo, noi sappiamo che deve venire e naturalmente intendiamo viverla con una certa grandezza, il sacrificio di noi stessi, noi non aspettiamo altro che ne scocchi l'ora. Come un ceppo nel fuoco, così noi sappiamo di dover essere consumati come un filo di lana tagliato dalle forbici. Così noi dobbiamo essere separati come un giovane animale che viene sgozzato, così noi dobbiamo essere uccisi. La passione noi l'attendiamo ed essa non viene. Vengono invece le pazienze, queste briciole di passione che hanno lo scopo di ucciderci lentamente per la tua gloria, di ucciderci senza la nostra gloria. Fin dal mattino esse vengono davanti a noi, sono i nostri nervi troppo scattanti o troppo lenti, è l'autobus che passa affollato, è il latte che trabocca, gli spazzacamini che vengono, i bambini che imbrogliano tutto, sono gli invitati che nostro marito porta in casa e quell'amico che proprio lui non viene, è il telefono che si scatena, quelli che noi amiamo e non ci amano più. È la voglia di tacere e di dover parlare, è la voglia di parlare e la necessità di tacere, e voler uscire quando si è chiusi e rimanere in casa quando bisogna uscire. È il marito al quale vorremmo aggrapparci e che diventa il più fragile dei bambini. È il disgusto della nostra parte quotidiana, è il desiderio febbrile di tutto quanto non ci appartiene. Così vengono le nostre pazienze, i ranghi serrati o in fila indiana, e dimenticano sempre di dirci che sono il martirio preparato per noi, e noi le lasciamo passare con disprezzo, aspettando per dare alla nostra vita un'occasione che ne valga la pena, perché abbiamo dimenticato che come ci sono rami che si distruggono col fuoco, così ci sono tavoli che i passi lentamente logorano, tavole e che cadono infine segatura. Perché abbiamo dimenticato che se ci sono fili di lana tagliati netti dalle forbici, ci sono i fili di maglia che giorno per giorno si consumano sul dorso di quelli che li indossano. Ogni riscatto è un martirio, ma ogni martirio è sanguinoso, ce ne sono di sgranati da un capo all'altro della vita, è la passione delle pazienze. Poi va bene, ho portato dei disegni per farvi capire che la cattedra dei piccoli e dei poveri sta anche nei bambini. Io gli ho fatto sentire questo racconto di Tolstoi ai bambini e poi ho detto: io non voglio commentare, adesso tocca a voi ed esprimete come meglio credete quello che vi è rimasto di questo racconto e soprattutto che pensate vi possa rimanere per la vita. Guardate, c'è tutto quello che abbiamo detto qui. C'è una Bibbia e c'è scritto: Dio è il Salvatore, un fariseo arido lo accolse e una donna lo servì. Poi c'è il personaggio: da Dio partono due frecce, una povera donna con un figlio, un semplice e generoso ciabattino aiutato da Dio per il suo amore vero e per il prossimo. Poi è vero, loro conoscono la mia passione per la Bibbia, ma in questi giorni io non ho parlato di questo. E in molti di loro, invece, la realtà parte da questo libro. Penso che sia sufficiente.
Allora, sono le 11:10. Io veramente chiederei a questo punto un...
Break.
No, chiederei un momento di silenzio.
Ah, silenzio.
Facciamo un attimo di interruzione, ma non di interruzione, nel senso che c'è una mensa apparecchiata e c'è perfino un pane da spezzare insieme.
Io direi che possiamo riprendere tranquillamente le 11:30.
La parola a chi la chiede.
Intanto grazie a tutti e due i nostri leader, in particolar modo per le cose, le esperienze così vissute di Antonietta. Mi ha colpito che lei ha ripetuto quel verbo che sempre riteneva, che ripeteva Pio, stare dinanzi al Signore, questo stare. Questo stare non ha niente a che fare, secondo me, con questo continuo tasso da fare per andare qua, andare là. Capisco cosa si vuole dire quando si dice uscire, la Chiesa in uscita. Però mi sembra che non è il verbo, diciamo, più corretto perché colui che è uscito è il verbo che è uscito dal seno del Padre e si è incarnato, è venuto verso di noi. Noi dobbiamo accogliere questo verbo. Non c'è niente di uscire, c'è invece di ascoltare, di ubbidire, obbauditum, di stare dinanzi al Signore con questa apertura immensa. Un'altra cosa, sono 3-4 cose, brevemente, mi fermo qua così come squarcio, perché non sto dicendo in maniera organica, ma sono collegate, almeno nella mia testa, spero di... Nei Salmi e nella Bibbia c'è sempre un riferimento a Dio che conosce i nostri pensieri, che scruta i reni, il cuore e i reni. Spesso questo linguaggio ad alcuni dà fastidio, quasi che Dio ci guarda, che conosce tutti noi stessi, il nostro intimo, come il giudice che è occhiuto, che sta lì a controllare, eccetera. Ma non è questa qui la interpretazione. Il fatto è che lui guarda la sua creatura con un amore compassionevole, cioè trova questo sguardo, non è altro che questa attesa che tu, quindi non siamo noi a, come dire, diciamo, contemplare il volto di Dio, cercare, è lui che ci cerca. Dobbiamo semplicemente stare pronti, vigili, per cogliere questo sguardo e poter ritornare a Lui. Questo ritorno a Lui, quindi non è un uscire, è un ritornare a Lui da un luogo di dispersione. Siamo perduti, dispersi. Sono venuto a raccogliere il mio popolo. Il mistero della redenzione è un mistero di ritorno, ma ritorno a essere una sola cosa, come diceva Gesù, come io e il Padre siamo una sola cosa. Terza cosa, appunto, chiamo la Chiesa. E la Chiesa è questo mistero di ritorno verso l'unità. Quello che dobbiamo fare, quando diciamo la professione del credo, penso che tutto il tema di oggi è, lo diciamo quando diciamo credo la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica. E preferisco questo termine, apostolica, piuttosto che missione. Cioè, non soltanto apostolica per il suo fondamento di quelli che sono gli inniati, il primo inniato, il primo apostolo è Gesù. E i suoi discepoli che lui lascia sulla terra commiati affinché tutto il genere umano ritorna a essere una sola cosa. È un mistero di unità. Questo qui ci porta, diciamo, ad avere un atteggiamento nei confronti del mondo. Io non mi sento di andare, appunto perché il genere umano è uno disperso, in questo senso siamo inviati, quindi apostoli, per annunziare a tutti che Dio ama ciascuno con totalmente, quindi con una grande, misericordia, fino a donare se stesso per noi. Ora, questo come significato ha, diciamo, di dire, cioè non penso che sia un problema di pastorale, perché sempre pensiamo di attività, di cose, dillo con parole nuove, muoviti di qua, muoviti di là, si tratta, diciamo, di vivere, stare dentro questa, sotto lo sguardo amorevole del Signore, cercare di rispondere al suo amore con l'amore. Amore che riconosce negli altri gli amati da Dio, i piccoli, i poveri. Un'altra cosa, e finisco, la categoria di povero, secondo me, può essere fuorviante. Il Vangelo non parla molto di poveri. Il Vangelo bene, vede che il termine povertà c'è poche volte, usa piccoli, umili, e il Signore stesso ci dice: imparate, qui siamo a poco, quindi posso essere apostolo se imparo prima, imparate da me che sono mite ed umile di cuore. Andiamo a vedere in greco qual è il termine che usa per umile. Penso che sia tapenos, piccolo. Non sono i poveri nel senso di poveri economici e più scolari. Di più, io facendo un pochettino da un po' di tempo comunità, diciamo così, benedettina, spiritualità benedettina, che è la spiritualità che non è, diciamo, diversa da quella del Vangelo, cioè i benedettini non hanno nessuna spiritualità, il Vangelo, cioè non c'è una spiritualità benedettina come, non so, quella francescana, carmelitana, gesuita e via scorrendo, non esiste. Difatti la regola, tranne il prologo, sono piccoli poi i consigli per la vita, però c'è un capitolo settimo che parla dell'umiltà, e il grado dell'umiltà non dice mai. E nella regola non esiste, soltanto una volta ho visto un certo pauperiore, secondo me dice, non so, quando vengono gli oblati, i bambini, i ricchi danno tutto, eccetera, i più poveri non possono dare niente, i più poveri. Ma invece parla di questa scuola del Signore che vuole che noi impariamo da Lui, che siamo mite ed umili di cuore. E in tutta la storia della spiritualità cristiana è stato questo tema dell'umiltà, prima ancora della povertà. La povertà è un fatto previo, cioè la povertà, diciamo, di abbandonare gli averi, spogliarsi del superfluo, perché, diciamo, rifiuti, come dire, devi negare questo attaccamento agli idoli, alle cose, in questo senso. Quindi il monaco non si fa il voto di povertà, il problema è essere umile come il Signore, mite ed umile di cuore, e quindi aperto a tutti, non si è superiore o inferiore, vedete, anzi di credere l'ultimo, questa abnegazione di se stesso. Quindi il tema della povertà, se non è rettamente inteso, può essere molto molto fuorviante, anche in buona fede, però ci pone in una condizione quasi che sia nostro compito, come dire, preferisco più il termine piccolo, visto? La cattedra dei piccoli e dei poveri, io direi la cattedra dei piccoli e degli umili. Cioè il fatto della povertà, perché Certo che se c'è uno che sta male devo aiutarlo, perché ma noi non è questo qui, diciamo, la cosa più importante. La cosa più importante è che lui, in momento in cui, diciamo, viene accolto, viene, cioè non mi pongo io un problema poi di giustizia, non di aiuto, ma io devo confrontarmi con lui, cioè quello che entra in crisi sono io, cioè di vedere la nostra posizione rispetto ai poveri, perché è molto semplice, molto facile spesso parlare sempre dei poveri, lottare per i poveri, andare per i poveri e rimanere in una situazione, diciamo, invece sempre molto 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 comoda. Dinanzi ai poveri siamo noi che dobbiamo mettere in crisi, ma apriamo una comunità di amanti del Signore, di amanti degli uomini, ma sempre un bel ritorno all'unità, cioè far arrivare all'unità del genere umano. E la Chiesa nel corso della sua storia è il sacramento di unità, e questo siamo dobbiamo dare, non altre cose. Io la vedo in questa maniera, e quindi anche la preghiera, anche la liturgia, anche, diciamo, l'attività così, come dire, di impegno sociale e politico, il fine è sempre questo: ritornare tutti al Signore. Ma questo qui esplicitamente abbiamo paura a dirlo. Guardate, io ho riflettuto molto su questa sceneggiata di Benigni, ma bisognava aspettare Benigni, come bisognava aspettare Benigni per saper leggere, non so, i ragazzi, Vergine madre figlia del tuo figlio. Bisognava aspettare Benigni per cominciare a parlare dei comandamenti di Dio. E Benigni se n'è accorto che ha acceduto. E guardate che molti sono ribellati. Mio figlio mi diceva che molti suoi amici, l'ambiente che frequenta, gente così che lavora impegnato in ministeri, in attività economiche e via scorrendo, e quindi la maggior parte di queste persone proprio è fuori di ogni vicinanza con la Chiesa, perché la maggiorità dominante oggi non è più proprio, non ha niente a che fare con tutto quello, nonostante che viene affidato tutto quello che dice il Papa. La mentalità dominante, lo capite questo problema? Questo qui, cioè il potere reale di vita, di soldi, di modo di concepire la società, è proprio contrario a quello che dice il Papa, anche da parte di quelli che in questo momento lo applaudono, che sperticano, tutti contenti, eccetera eccetera, proprio contraria. A tal punto che alcune di queste persone hanno trovato fastidioso, dice, tu vedi, andando su Facebook, mi diceva, io non lo frequento, si nota questo fastidio, perché sono sempre in contrapiede, quasi quasi hanno paura che certi discorsi si affermino. Questo qui dobbiamo tenerlo presente, quindi questa maggior, come dire, non è il saro stennato della battaglia, non
so, nei confronti di cosa?
Nei confronti di questa che possa la parola di Dio, come dire, lavorare nel cuore degli uomini, cioè l'esplicitazione di questa predicazione, di questo dire, guardate che noi siamo arrivati a questo punto perché ci siamo allontanati, siamo lontani dal Signore, che tutto il disastro che stiamo vivendo è perché non viviamo questo. E questo qui pone un discorso prima che uno con gli altri dentro la Chiesa, capite? I poveri, non esistono i poveri fuori dalla Chiesa e poi c'è la Chiesa, non capisco io che significa questa cosa. Cioè chi entra in una cristiana intanto non deve essere più povero, per il semplice fatto che deve essere cristiano. Cioè c'è un problema di riflettere, quindi diciamo, ma c'è solo lo Stato, visto? Qui c'è un nostro problema, il rapporto Chiesa-Stato, chi è lo Stato e la Chiesa, ma questa divisione, tanto qualcuno mi dice, allora io voglio fare la società cristiana, cioè la Chiesa che significa la società, io non lo so, io dico semplicemente che dentro la Chiesa non possiamo più parlare dei poveri, i poveri stanno fuori dalla Chiesa, dentro la Chiesa, poveri economici non ci devono essere più. Dice, ma lo Stato non dà le pensioni, la Chiesa deve pensarci, cioè noi, dividendo. Ora, questa radicalità non c'è, nessuno ci pensa. pensiamo sempre che deve avvenire da qualche altro, la società, lo Stato e via scorrendo. E questo qualcuno poi può pensare, perché io ho avuto una discussione una volta con Pio e il Monsignor Casale, eccetera, a proposito degli immigrati, gli dicevo, ma guardate, ci sono tutti gli immigrati, certo, tutti gli immigrati, e dobbiamo amare tutti, li accogliere tutti. Ma quando per esempio un filippino, un equatoregno e via scorrendo arriva in Italia, come mai? Se un prete italiano va in Svezia, cosa fa? Si presenta alla parrocchia cattolica, presenta il celibet, viene preso come un prete cattolico. Perché un battezzato che viene dall'Ecuador non viene in una parrocchia e viene accolto come cristiano, innanzitutto, non come profugo? Come cristiano! Cioè battezzato, preso del battesimo. Allora, il signor Casale, andiamo a Macera, io, Boccaccio, Casale, via scorrendo, padre Don Sandro Amatori, mi rimproverò. Allora tu che fai distinzione? Non è questo, non è questo, non è questo. Dico che dentro la Chiesa non mi possono creare a Roma le chiese, per esempio, per la comunità immigrata, i piccoli ghetti eritrei, via scorrendo, i polacchi, gli albanesi, via scorrendo. Devono essere accettate, e la Chiesa deve farsi carico di questo, non con i soldi dello Stato, fa quello che può. Quindi siamo disposti a far comunione con questo? Siamo disposti in una parrocchia, i 100, 200, 300, 400 immigrati che ci stanno, cristiani, poi vediamo come insieme i cristiani possono rivolgersi a chi sta fuori dalla Chiesa. Attenta a questa distinzione, secondo me va fatta, ma non nel senso di preferire, nel senso che fanno parte della comunità cristiana, che non è perfetta quella cristiana, quindi non coincide con il regno di Dio. Perché io vedo che un amico Massimo dice mi cosa, non è, attenta che le dico, cioè non è che sto dicendo che bisogna creare il ghetto cattolico, assolutamente, dico semplicemente che la Chiesa tutta quanta, se è nel fatto semplicemente di preti, ma è la comunità, quel resto di Israele che si raccoglie affinché tutti possano conoscere, tutti possono conoscere, quindi missionaria, quindi apostolica, quindi aperta a tutti, accoglie tutti. Ma dentro la Chiesa bisogna trovare, bisogna vivere relazioni, quelle che troviamo nel Nuovo Testamento, sia quelle un po' mitizzate, perché gli Atti degli Apostoli, sia anche il resto. Quindi questo qui manca oggi dentro la Santa Chiesa Cattolica. E quindi poi abbiamo i fenomeni che io avevo detto, ho preconizzato, quindi quando si arriva a dire, perché lo scandalo che è successo a Roma con le mafie via scorrendo può succedere, forse è già successo, e qualcuno mi ha detto che già ci sono dei casi anche con cosiddette nostre organizzazioni non governative, cooperative, sociali, via scorrendo, di imbrogli, molti, ma molti imbrogli, non nel senso di rubare.
Proviamo a rimanere.
Il tema è questo.
Se vi prenotate, così contingentiamo anche per il tempo. Laura?
Sia la lettura delle esortazioni dello storico, sia la testimonianza bellissima, commovente per me. Non meritano così di pensarci parecchio, perché sono ricchissime di spunti.
Io sottolineo 3-4 aspetti dal punto di vista un po' mio anche esistenziale, no? E intanto, ecco, mi sembra una cosa fondamentale che ho colto stamattina anche dall'intervento di adesso di Liborio, che da questa esortazione c'è un invito a uscire da una sorta di istituzionalizzazione dell'essere cristiani, quindi essere cristiani, stare in una chiesa, una certa identità culturale, una professione religiosa magari, e invece, per cui l'esperienza mia per esempio con Pio era un'esperienza che andava al di là delle appartenenze, che non le escludeva, l'appartenenza alla parrocchia, l'appartenenza all'associazione, ma l'essere cristiano va al di là di questo e dovrebbe, come dire, fermentare tutto questo. Cioè la Chiesa, se non è segno e sacramento di unità, ma anche segno e sacramento di una vita interiore delle persone che si impegnano ad accogliere gli altri, non svolge la sua funzione. In questo senso io considero, come dire, molto, molto valido tutto questo qui, cioè è un invito a uscire, ma uscire non nel senso, uscire da certi ghetti, da certi modi di pensare, anzi scoprire nel più profondo cosa significa essere cristiani, essere innamorati del Cristo, essere sentirsi salvati e portare questo senso di amore e di salvezza anche agli altri. Da questo punto di vista, anche l'ascolto, perché io parlavo altrimenti, l'ho sentito importante, ascolto anche da parte di persone che formalmente non si dicono cristiane, ma che poi portano avanti una testimonianza cristiana. Per esempio, in questi giorni mi è capitato di avere gli auguri di Natale da un mio amico, il quale, virgolette, si dice, ne ho parlato altre volte, non credente. E lì c'è mezza paginetta in cui dice che la cosa fondamentale è l'accoglienza. E io ho detto che entusiasticamente ero d'accordo, questa accoglienza in cui ci accoglie il Signore. Però mi è venuto in mente che, come dire, adesso questo dobbiamo avere presente che magari l'accoglienza sembra che dipende soltanto da noi, no? Prima ancora della nostra accoglienza c'è l'accoglienza di un altro che è venuto. E quindi, per esempio,
io ho mandato. I suoi non l'hanno accolto.
Sì, se non l'hanno accolto. E i suoi però diciamo che hanno tutti bisogno che lui venga e che lui faccia con noi, per cui gli ho mandato una preghiera di padre Davide Turoldo, non so se l'avete letta, quella che dice: Signore, qui siamo in silenzio, vieni tu e parla, qui non c'è amore, vieni e porta l'amore, qui non c'è amore, collaborazione, porta la collaborazione, porta l'ascolto, porta la tenerezza. Per dire appunto che c'è, come dire, un passaggio tra quello che possiamo e dobbiamo fare noi, ma in risposta a qualcun altro che ha preso l'iniziativa, poi è il senso anche di oggi, delle letture evangeliche di oggi, che l'annuncio, no? Si tratta di porsi in atteggiamento di accoglienza, di ascolto, di accoglienza, di collaborazione, di un sì. E l'ultima cosa che mi piace molto. La grossa risonanza in me è questo discorso del martirio quotidiano, cioè possiamo dire, come dire, la mistica della quotidianità di Adriana Zarri, cioè noi possiamo siamo capaci di fare grandi cose, capita a qualcuno che in certi momenti, in certe occasioni, in certe situazioni, poi noi ci chiamiamo le sole quotidiane, le nostre contraddizioni, i nostri limiti, le nostre piccole azioni di amore e così via. Però su questo si misura il nostro essere cristiano, il nostro essere chiesa e il nostro anche tutto sommato convincere gli altri, stimolarli, accoglierli e introdurli a ricevere. E da questo punto di vista chiudo con una citazione di Benedetto XVI, questo mi piace perché appunto poi c'è una continuità nella Chiesa fondamentale. Benedetto l'ha citato Papa Francesco parlando alla comunità di Roma, a noi quindi, a giugno scorso, dicendo: guardate che la Chiesa è madre, è feconda, è madre, non per proselitismo, e quindi la civiltà, le cose belle, le grandi cose, ma per attrazione, che mi sembra che sia così. Per noi che siamo un piccolo gruppo sulla sequela di Pio, diciamo così, ma la sequela del Cristo, insomma, attraverso il Pio ci indica, è un, come dire, è un qualcosa che ci può confortare, cioè nel senso che non possiamo fare grandi cose, però quelle piccole cose che possiamo fare come gruppo, come singoli, hanno un valore fondamentale e su queste accogliamo anche la Natività, che a questo punto di vista non è affatto un momento, ma è un fatto di accoglienza, no? che deve essere commisurare la società, le costituzioni, il modo di rapporti tra i popoli e così via. Non è un momento, sì, un po', è soltanto emotivo. Grazie.
Dunque, pensando all'incontro di oggi e leggendo le varie parti della Evangelicao del Papa Francesco, la prima cosa che mi è venuta in mente, ma questo è già mesi fa, insomma quando è uscita l'anno scorso, ricordo la gioia, ma la grande gioia che abbiamo provato come laici quando il Concilio Vaticano II ci ha chiamato nel decreto sull'apostolato dei laici all'ufficio sacerdotale, profetico e regale di Cristo, che per allora era una novità all'interno della missione di tutto il popolo di Dio, della Chiesa e del mondo. L'Apostolicam Actuositatem, poi ci rifà la Lumen Gentium, sì.
Sì, eccolo qua, sì, sì, sì.
Ci abbiamo pregato molto su all'epoca, era una novità che portava in sé una grande responsabilità. Se prima, pur mugugnando e lamentandoci, potevamo stare anche un po' ai margini, dopo non era più dato. Continua il decreto: siccome è proprio dello stato dei laici che essi vivano nel mondo e in mezzo agli affari profani, sono chiamati da Dio affinché, ripieni di spirito cristiano, esercitino il loro apostolato nel mondo a modo di fermento. Da cristiana, da cristiani, penso che tutti abbiamo preso un ceffone con questa vicenda romana, che ce lo ricorderemo per tutta la vita, anche per tutta la vita, anche perché io riconosco anche personalmente la mia responsabilità, nel senso che sì, potevamo ignorarne la misura, ma non potevamo non sapere che effettivamente le cose non stavano bene. Sì, ignoravamo la misura a cui erano, si poteva arrivare, e però onestamente mi dico, ma io dove stavo? Dove stavamo? Stavamo appollaiati nelle nostre case. E io aggiungo ancora che se è vero che molte parrocchie non sono accoglienti verso, con i laici, insomma, verso i laici, mi ricordo per esempio la parrocchia dove stavo prima, a Salette, dove c'era un sacerdote che ce l'aveva su con le donne, poveraccio, e faceva un'omelia di tre quarti d'ora a ogni messa, tutta poveraccio. Contro le donne. Poveraccio, sì, mi viene da dire poveraccio. Però da lì, per esempio, io ho cominciato a emigrare verso altre parrocchie. Oggi ho la fortuna di averne incontrata una con un sacerdote molto in gamba. Che è successo? Che io faccio fatica, perché devo andarci a piedi, è quasi un chilometro, e non ce la faccio di rado. Devo raccontare anche qualcosa dell'esperienza mia proprio personale, incontrando questi extracomunitari che incontriamo tutti per strada. Spesso mi fermo a parlare. L'altro giorno ero per via Jenner e mi sento chiamare: signora, come sta? Buon Natale. Faccio 500 metri, come sta signora? Buon Natale. Da un'altra persona, persona a cui che ho cercato di aiutare in qualche modo, insomma, però ecco, io ce n'è uno in particolare che so che dorme all'aperto, e al quale ho dato per esempio una coperta, però io torno a casa, io so che sto in un letto caldo e lui sta all'aperto, anche se c'è una coperta, e lui, per cui gli interrogativi dentro di me non è che diminuiscono, ma si moltiplicano. Finisco questa breve riflessione con una poesia, se si può chiamare poesia, che viene dal mondo africano e che ulteriormente mi interroga e ci interroga, credo. Avevo fame e voi avete fondato un club a scopo umanitario e avete discusso sulla mia fame e ve ne ringrazio. Ero in prigione, voi siete entrati furtivamente in chiesa a pregare per la mia liberazione, ve ne ringrazio. Ero nudo e voi avete esaminato seriamente le conseguenze morali della mia nudità, ve ne ringrazio. Ero ammalato e voi vi siete messi in ginocchio a ringraziare il Signore per avervi dato la salute e ve ne ringrazio. Ero senza tetto e voi avete predicato le risorse dell'amore di Dio. Ve ne ringrazio. Sembravate tanto religiosi e tanto vicini a Dio, ma io ho ancora fame, sono ancora solo, nudo, ammalato, prigioniero e senza tetto. Ho freddo.
Dino. Dino.
Aggiungo solo due parole a quello che diceva Laura e che poi diceva anche Liborio. Siamo noi che entriamo, almeno a me capita questo, proprio entrare in crisi ogni volta che si esce per strada e si incontrano i poveri, sempre tra virgolette, quindi non solo quelli che hanno fame e sete, ma anche quelli che hanno il cuore freddo, oppure quelli che soffrono di una solitudine immensa, oppure quelli che sono...
Si capisce una parola su...
E lo so...
Avvicinati
un po'. E dicevo che appunto, sì, è proprio così, si entra in crisi. Io quando ritorno il mercoledì, sinceramente, specialmente nelle sere d'inverno, mi domando, ci provo a fare i fioretti, no? A dire vabbè, torno a casa e non accendo i termosifoni, comincio a sperimentare un pochino per 2 ore, 3 ore, ma non significa niente questo, perché veramente appunto è di una tristezza infinita questa cosa, no, è di una tristezza infinita questa cosa, no? Perché effettivamente o tu hai proprio, provi la compassione, no? Compatibile, voce, diciamo, voce. Ancora sì. E dai,
sto per avvicinare, no?
E comunque
certa.
Però devo dire questo, che comunque quando si accarezzano proprio queste, io le chiamo le rughe luminose di queste persone che incontro e che mi riempiono proprio l'anima, no? Oppure, non lo so, il guardare con un'ammirazione, con uno stupore proprio, no? I visi dei bambini a cui faccio lezione. Quello mi ripaga un po', no? Di questa mia inadeguatezza che continuo a sentire, no? Di fronte a quello che ho davanti e che non ho nessuna pretesa di risolvere, è soltanto il desiderio di camminare accanto con loro, ecco, questo sì, e di restituire tutto quello che io ho avuto, comunque, di restituire, di liberarmi proprio, di svuotare il cuore, no, che ho, e metterlo a fianco a loro, ecco, questo... Questo mi ripaga un po' di questa forte crisi in cui entro, perché è una crisi che ti porta necessariamente, se proprio fai una cosa di discernimento, una riflessione di discernimento, ti porta a staccarti completamente da sto mondo che tutto sommato è abbastanza comodo, avvolgente, no? Così, non è radicale, mi sento che non è radicale quello che faccio, e però davanti al Signore dico, prendimi così, no? Prendimi così.
Giulio.
Come diceva di Marzetta, ci sono un'infinità di spunti nelle vostre due introduzioni, per cui devo per forza selezionare alcuni temi. Io credo, per esempio, questa dei piccoli e dei poveri, anch'io come Liborio preferisco piccoli. È una cosa fondamentale. Faccio un passo indietro. Io sono contento che noi abbiamo scelto quest'anno di riflettere per un anno su questo, perché credo che noi non abbiamo ancora preso consapevolezza dell'evento che si è verificato l'altro anno con la dimissione prima di Papa Benedetto e poi con le elezioni inaspettata, perché non c'era nessun organo di stampa che faceva il suo nome, di Bergoglio. Io sono nettamente in contrasto con quelli che ridimensionano, parlano di continuità, tutte balle. E adesso che cominciano le vere reazioni, che dimostrano che continuità non ce n'è manco per niente, c'è stata una discontinuità secolare rispetto a una gestione della Chiesa da parte della gerarchia. Poi i santi, ci sono sempre sta la Chiesa, per carità, la Chiesa come popolo c'è sempre stato, grazie a Dio, ma la gerarchia da Costantino in poi, cioè da 1800 anni da questa parte, ha gestito, l'ha usato la religione come potere. E lo ha fatto, per esempio, in Italia fino a pochi mesi fa, fino a pochi mesi fa. Per cui c'è una discontinuità totale. Il fatto che lui, che per secoli la fede, anche come ci è stata insegnata nel catechismo, la fede è stata ridotta, come diceva sempre Brio, o a dottrina o a morale, cioè hai la fede se credi in queste serie di cose, 1, 2, 3, 4, hai la fede se osservi i seguenti precetti. Questo è stato il modo con cui la Chiesa ha esercitato il potere in certi secoli, in modo palese, ma cioè, c'era la corsa a chi era più amico del Papa, insomma, noi lo sappiamo che è stato, e dimenticandosi che la fede è un'altra cosa, è un rapporto personale di amore con Gesù, da cui poi deriva pure l'osservanza dei comandi. Tu fai molto di più di quello, no? Quando ami tua moglie, tu non ne fai molto di più di quanto c'è scritto nel codice civile, insomma, no? È ovvio che non sono importanti i comandamenti e la dottrina, ma il fatto di ridurre la fede a queste due cose è stato un uso politico della gerarchia, di quelli che io chiamo i sommi sacerdoti. Perché poi nasce così il cristianesimo, da un patto clericale tra i sommi sacerdoti e il potere pagano.
Non il cristianesimo, semmai
nasce nel senso che...
Insomma, chi viene condannato per un patto, cioè chi sono quelli che decidono la morte di Gesù? Che è stato accolto a Gerusalemme come trionfatore poche ore prima, non pochi mesi prima o anni prima, poche ore prima viene accolto. Chi è che ha deciso di manipolare le folle? I sommi sacerdoti. È il potere laico, pagano. Gli conveniva non porre tutti questi problemi e se ne lavate le mani. Allora questo signore che dice che lui, secondo me, farà pochissime encicliche, poca dottrina, eccetera, non cambierà quasi niente. Quelli che si aspettano, sacerdozio femminile, saranno delusi, saranno molto delusi. Non farà grandi modifiche di dottrina. Questo ha cambiato una cosa molto più di fondo. Questo ha cominciato a fare quello che diceva Bobbò Liborio primo, a fare, con segnali precisi, con segnali, con fatti, non con documenti o con cose, che lui ha iniziato la sua prima serata quando ha chiesto al popolo di pregare, di benedirlo, lui ha iniziato proprio immediatamente, insomma, dalle cose più semplici, dagli anelli, dalle scarpe, eccetera, che sembrano stupidaggini, ma sono tutti segnali, sono tutti fatti, non sono cose scritte, non sono encicliche, eccetera, sono fatti. L'altra cosa che collego anche con Pio, con le cose, questo uscire, no? Uscire per me è proprio uscire, proprio uscire. E lo trovo molto legato al discorso della laicità e del clericalismo. Laicità e clericalismo. È una parola che usa spesso questo del clericalismo, e noi lo sappiamo che cosa è il clericalismo, perché l'ha insegnato padre Corradino, che definiva il clericalismo una forma neanche tanto elegante, anche abbastanza becera, di ateismo, di idolatria atea, perché se l'idolatria è la sostituzione di Dio con qualunque altra cosa, può essere il vitello d'oro, può essere l'amicizia col parroco, la stessa cosa, se tu sostituisci Dio con l'amicizia o lo scambio di favori col sommo sacerdote, sei. Poi ci sono scritti libri, no? Giovanni Bianchi ci ha scritto il libro Gli Atei Devoti, tra l'altro rubando l'espressione, non era sua, era di come si chiama quello che è morto, vabbè, di un suo amico. E questo lo trovo in Papa Francesco, lo trovo in modo molto 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 chiaro, cioè uscite senza andare a dire che ci avete la verità in tasca, come certi movimenti che infatti adesso sono tutti in fibrillazione e sono... No? No? Perché? Noi ci abbiamo a essere, avere la fede significava. Ma questo anche nell'immaginario del non credente, io come esperienza ho una forte consuetudine con non credenti, anche perché io sono fra i pochi qua dentro che milito da sempre, faccio militanza politica attiva in un partito in cui ci sono molti non credenti, no? E mi accorgo che è radicatissima l'idea che il credente è quello che presume di avere la verità in tasca, insomma, che è tutto esattamente il contrario di quello che dice il Vangelo, no? Cioè, Gesù dice più ripetutamente lì. Non c'è solo la parabola del fariseo pubblicano che resta la più esplicita anche per la motivazione che viene, e Gesù disse questa parabola per quelli che si sentono giusti e disprezzano gli altri, due punti, eccetera eccetera. Ma anche con la scena del cieco nato, no? Quando alla fine i farisei dicono: ma allora ce l'hai con noi, allora stai dicendo che noi siamo ciechi, e lui dice: se voi foste ciechi non avreste peccato, ma poiché dite che ci vedete, allora bla bla bla. Per cui il vero credente, quello che ha un rapporto con Dio, no? È per definizione uno che si sente un poveraccio, ma non può che essere così, e dunque c'ha tutte queste certezze, soprattutto poi quando si tratta di problemi, c'ha la certezza, alcune certezze sulla fine dei tempi, ce l'ha, che è iniziato un regno che si sta misteriosamente costruente sotto la regia di Dio, nonostante i pasticci che combiniamo quotidianamente noi. Cioè, veramente una gran fede, quello che succede quotidianamente nel mondo quando si arriva a ammazzare ogni giorno, ormai c'è ogni giorno la notizia dell'uccisione di bambini in massa o cose del genere. Per cui c'è una fede per credere che si sta realizzando un regno, ci vuole veramente fede. Per cui niente, questa concetto dei piccoli, che tra l'altro mi pare molto, molto attinente alla liturgia di oggi, di questa domenica, c'è nella prima lettura la scelta di Davide, pastorello, perché Davide viene fatto re, ma non era stato presentato fra i c'è un altro, lo pigliano mentre lui stava passando. Lui sceglie un pastorello e poi nel Vangelo c'è Maria, insomma, una ragazza dei 15-16 anni, insomma. Certo non era una star dell'epoca, cioè lei, e tutti gli apostoli, con l'unica eccezione di Paolo, che infatti ha un trattamento tutto particolare, perché lo deve prima far cascare a cavallo, farlo diventare, accecarlo per 3 giorni, e dopo che Paolo ha capito, ma gli altri sono tutti presi, sono povera gente, insomma, no? I pilastri della Chiesa sono tutti scelti, Gesù sceglie i piccoli. E lo dice con solennità: beato te Padre, ti ringrazio che hai scelto, hai rivelato queste cose ai piccoli, ai poveri, adesso non so esattamente, e l'hai tenute nascoste ai sapienti, agli intelligenti, eccetera. Per cui trovo che ci sono delle mi si vanno sempre più, insomma, rendendo solide certe idee che vedo costanti in Pio, ma guardate che la formazione di questo signore, io ho avuto un fratello gesuita che aveva un po' di anni più di questo, ed è nei discorsi che stiamo facendo su Teilhard, qualcuno di noi partecipa anche all'associazione di Teilhard, le Chardin. Questa idea che esiste un progetto, un mistero, che riguarda anche l'intero cosmo, insomma, che tende a ritornare al punto, partito dal punto omega, tende all'unità verso il punto, partito dall'alfa, tende all'unità, è un'idea molto... che esiste questo progetto di questo regno che si realizza anche attraverso e nelle condizioni più che sembrano peggiori, più tragiche. La frase che la salvezza avviene dentro la catastrofe è una frase di Stancari, insomma, no, non nelle prove, nella catastrofe. E noi abbiamo per 3 settimane di fila abbiamo letto profezie di Isaia, del primo Isaia, del secondo Isaia e del terzo Isaia, non queste settimane, le 3 settimane che abbiamo alle spalle, in cui Isaia parla della venuta del regno, del trionfo, in momenti drammatici del popolo di Israele. I più drammatici.
Roberto.
Oh, grazie. Io non vi vorrei, data l'ora, provo a essere molto breve. C'era qualche altro che doveva intervenire?
Massimo, e poi scendiamo.
Allora, io ieri sera mi ero messo a leggere l'inizio, diciamo, dell'itinerario che ci propone qui l'Evangelica Audium sulla Chiesa in uscita, Mi sono sentito veramente di fronte a qualcosa un po' che mi sconvolgeva, nel senso che mi vedevo profondamente inadeguato, insomma. Ho dovuto rileggerla qualche volta, più volte, per trovare un po'... Dico, ma io, insomma, qui sono preso dalle mie cose quotidiane, che sono cose anche abbastanza personali, dover cercare di sgrovigliarsi attraverso i vari problemi. Qui si propone veramente un cammino che un po' ti sconvolge. E quello, così, rileggendo... quello che un po' mi è venuto in mente, una certa luce, che praticamente anche queste piccole cose, come poi abbiamo avuto il conforto anche di sentire oggi, anche tutto quello che noi facciamo non è un protagonismo nostro, anche le cose più buone che ci spingono, le grandi missioni, noi siamo un po' più uno strumento, e quello che dobbiamo cercare di essere, di fare. Dobbiamo aprirci soprattutto, diciamo, a Dio, e dobbiamo soprattutto aprire la porta. Ecco, quindi c'è questo movimento, un movimento in uscita, la Chiesa in uscita, ma che va insieme a un altro movimento, la persona che apre la porta e apre la porta a Dio, all'angelo, no? C'è un bellissimo scritto che poi anche Antonio ci ha mandato, di questo nostro amico Don Viscardo, sull'angelo che va a visitare Maria, no? Le dice, e Don Viscardo dice, dobbiamo cercare anche noi di aprire la porta come Maria, diciamo, ha aperto la porta. Se non c'è questo, penso che non può sicuramente, diciamo, funzionare la missionarietà, questa Chiesa in uscita, non diventa un po' un'azione nostra. Ma appunto, proprio io insisto molto su questo punto, almeno un po' anche la giornata di oggi mi ha portato... un po' a confortarmi nell'idea che spesso si pensa anche alle cose più banali, eccetera, oppure tutto il nostro pensare, mi organizzo così, farò, che sia poi tutta una cosa nostra e noi ci lanciamo, e invece tutto nella vita si fa insieme, diciamo, a quest'angelo che poi è Dio, insomma, quindi, e questa è una delle cose che mi paiono così di aver tratto sia un po' da questa riflessione che facevo un po' ieri sera e sia anche, diciamo, un po' dal tutto l'insieme di questa discussione. Io ringrazio tra l'altro molto il relatore, sia perché Soana, cioè, ci ha fatto veramente una panoramica approfondita, ci ha fatto entrare dentro, e poi sia perché Antonietta ci ha portato in un solco che ci ha fatti sentire molto vicini, diciamo, a poter muoverci meglio, diciamo, in questa realtà che è molto difficile, che pare molte volte che ci addormenti, ci sovrasti, e invece possiamo camminare, certo sempre con difficoltà e discernimento, però con maggior fiducia. Di questo vi ringrazio.
Ma io vorrei fare una breve cosa, viene al contrario di quello che normalmente. Allora, mi veniva in mente sempre il rapporto che continuamente Pio cercava, stabiliva, faceva spirito e strutture, no? Io in genere le strutture, però allora, siccome stamattina veramente, ringraziando il cielo e per esso le relatrici di spirito, ne abbiamo veramente, abbiamo sentito il vento, Allora però l'uscita, non solo noi, le persone, eccetera, ma ricominciamo a pensare un attimo alle strutture. E allora mi è venuto in mente semplicemente un, e vi racconto perché credo pochi l'abbiano visto, un film di qualche anno fa. Un ragazzo napoletano, giovanissimo, in gruppo con altri, trascinato da stalti, finisce per ritrovarsi coinvolto in una violenza a una ragazza. Viene acchiappato subito perché poi è più esposto, finisce nel carcere minorile. Finisce nel carcere minorile e c'è tutto un percorso, perché poi addirittura si scrivono con questa ragazza, ma questo... E allora, a poco frequenta la biblioteca, un corso di azione, comincia a scrivere delle poesie fra l'ironia degli altri, però poi a un certo punto, quando non so, viene qualcuno da fuori e lo loda, beh, insomma, allora cominciano a guardare in maniera diversa, e poi c'è lo psicologo, c'è tutto un percorso. Alla fine si sente la, così, c'è una panoramica all'incontrario, cioè si stacca la cosa, l'obiettivo, si vede da lontano questo carcere e la voce sua che dice: ma io devo ringraziare perché poi in carcere ho trovato lo psicologo, l'accompagnamento spirituale, la poesia, la biblioteca, ci abbiamo il teatro, ci abbiamo i campi da gioco, ci abbiamo la palestra, ci abbiamo un'orchestra e la possibilità di suonare. Ma perché tutte queste cose non ce le avevate date prima?
Fuori dalla galera.
Cioè, se ci fosse stato tutto questo fuori, non saremmo in galera.
Forse
i
Guzzi ci hanno assaggiato queste cose.
Gli farà bene, non è mai troppo tardi.
Quello è un altro discorso.
Ma io volevo provare a fare una cosa, cioè nel senso che ho fatto proprio un mestiere di servizio che per me è stato preziosissimo, perché mi sono sentita nella lettura di, e nella collazione che ho fatto, mi sono sentita proprio molto accompagnata. È come se qualcuno mi avesse preso per mano e mi avesse messo dentro a questo libretto e indicato, un po' con delle freccette, mi avesse indicato le cose che vi ho raccontato stamattina. In questo senso io mi sono commossa nel farlo e probabilmente vi ho comunicato questa mia commozione oggi, per cui veramente io non ho letto nessuna parola che non fosse di Francesco. Dico questo perché ci sono molte cose che dentro questo lavoro mi hanno colpito. Ve ne dico due essenzialmente. Una, che è questa storia della Chiesa in uscita, che non è un meccanismo di alienazione, molto chiaramente. Questa Chiesa in uscita è proprio uscire dal clericalismo, uscire dall'individualismo, uscire dalla pigrizia e dall'accidia. Essere presi a calci nel sedere, violentemente, affrostate da qualcuno che ha deciso e che decide per noi. Essere, come diceva una volta Monsignor Boccaccio al convegno che abbiamo fatto in montagna, una delle prime tappe di questo lavoro fatto con Pio, e qui dice: guarda che Dio chiama per nome. E in quella sala Monsignor Boccaccio dice: guarda che sta chiamando Soana, sta chiamando Franco, sta chiamando...
Io sono il Signore, Dio tu.
E questa cosa Questa chiamata che fa a ciascuno di noi, che ha fatto e continua a fare ogni giorno a ciascuno di noi, noi possiamo non sentirla, far finta, oppure andare dove lui ci chiama, che non è la chiesa missionaria perché bisogna fare gli eroi missionari, no, la missione è la missio, cioè dove lui ci manda, non è una cosa eroica, è l'apostolato, ma è un apostolato quotidiano, è un discepolato quotidiano, che magari si svolge dietro casa, dentro casa, all'angolo. È quella pazienza di cui si diceva prima, ed è questa cosa mi ha davvero colpito e ti ringrazio, Antonietta, questa cosa di questa tenerezza contemplativa, perché dentro questa parola tenerezza, che devo dire che è molto femminile, ma ringraziando il cielo forse non più solo femminile, che è questo sguardo che è insieme gioioso e compassionevole. Cioè, un conto è piangere con qualcun altro. Allora, i conflenti, tanto per parlare di qualcosa che ti è familiare, sono i conflenti, quelli che piangono insieme in Calabria.
E perché in Calabria c'è conflenti.
Certo.
La differenza è quelli che si piangono.
Allora, si piangono addosso, ma piangere insieme c'ha un altro stadio, che è il guardare. Cioè, se io piango con te, il dolore è il tuo. Io posso condividerlo provando a condividere l'amore e quindi dandoti un pezzo di gioia. Se io piango con te, andiamo tutte e due nel baratro. Se io riesco a trovare dentro questa cosa, a condividere dei momenti di gioia, di tenerezza e guardare la tua tristezza e il tuo dolore con uno sguardo di liberazione, io probabilmente aiuto anche te a liberarti. E questo è questo rapporto personale di accompagnamento di cui parla Francesco. Questa cosa io credo che sia una cosa davvero profonda, ed è una cosa che noi possiamo esercitare veramente in qualunque momento della vita, della giornata e dovunque. Allora, quando parliamo di una chiesa, di una missione che abbiamo, non stiamo pensando ad andare nel cuore dell'Africa, stiamo pensando di far sì che quella maggioranza di popolo, del popolo di Dio di cui parla Francesco, in cui dice: i laici sono semplicemente l'immensa maggioranza del popolo di Dio, dove i sacerdoti sono una minoranza. Ma questa maggioranza è una maggioranza silenziosa. Ed è una maggioranza che non è popolo, è veramente le pecore, non inteso nel senso della.
Ma vedi di cui parlava lui, sperdute.
Sì, capisci? Cioè, l'idea di questa maggioranza silenziosa che sta chiusa nel proprio individualismo, nelle proprie povertà e nelle proprie solitudini. E allora, se, secondo me, il nostro interpretare l'essere maggioranza e il nostro interpretare l'essere missionari vuol dire anche noi provare, quando lui dice: che aspettiamo? Noi che aspettiamo? Lui è già venuto. Lui è già venuto all'annunciare. Che cosa aspettiamo? Allora, io credo che questa cosa la sento profondamente, anche perché io sto, non so quanto ci avrò da campare, ma quello che ho da campare, io ho deciso che cosa ci faccio. E voi lo sapete perché l'ho condiviso con voi molte volte. Cioè, io sto lavorando molto di più di quello che ho lavorato forse in vita mia, anche 12 ore al giorno, per tentare di fare un pezzo di lavoro che metta insieme questo rapporto, questa relazione personale di condivisione nel quartiere, dovunque sia, non mi interessa il dove, con il il tentativo di dare speranze, di dare speranze in questo momento di crisi, di dare risposte, di far sì che qualcuno trovi le risposte, le trovi in sé, della serie proviamo a svegliarci a vicenda. Ecco, questa cosa della sentinella, che quanto manca all'alba, ragazzi, allora non aspettiamo l'alba non facendo nulla, usiamola la notte, viviamola la notte, viviamola fino in fondo, perché forse se la viviamo fino in fondo e se la viviamo insieme, forse l'alba arriva un po' prima. Ecco, io credo che basta così.
Devo dire io.
Che ne so io?
No, qui c'è scritto: quel che mi inquieta, quel che soffro, quel che spero, sono tutte le creature umane. E io la mattina mi alzo e oltre ad accendere la macchinetta del caffè accendo una candela, perché non dobbiamo mai, per fare memoria a me stesso e al cosmo, no? Che non solo è venuto, ma lo stiamo anche aspettando. Perché è il già, è il non ancora, è una danza col non ancora, no? Forse dobbiamo ricordare che c'è qualcuno che ci aspetta, che verrà, e in questo c'è il cosmo, la creazione. E allora niente, vi volevo dire che questo pellegrinaggio, no? Come il pellegrino russo che con la forza del santo nome affronta tutte le vicende della vita, e stravolge completamente quella che era il suo schema precedente, possiamo dire. Niente, che io mi sono sempre sentita discepola vostra da lontano, quando leggevo le cose, quando mio fratello mi parlava di voi, e mi sento ancora, perché credo che ci sia una grande ricchezza in questo desiderio di camminare insieme. E quindi ecco, quello che mi inquieta e quel che soffro sono tutte le creature. Quando accenderò questa lampada ci sarà anche un pensiero particolare per voi, insomma.
E dovrei
solo questo.
Verrai qui con noi
quando puoi.
Sì, quando posso, sì.
Facciamo anche noi qualche disegnetto.
E magari impariamo. Grazie. Anche noi ad accendere le lampade la mattina. Okay, pensando a te.
Ora
sesta.
Grazie. Ora sesta. Il nostro prossimo appuntamento è il 24 gennaio. È sull'inculturazione della fede, sfide culturali di inculturazione della fede. Verrà come testimone il padre Massimo Neola e introdurrà per noi, ci aiuterà Massimo e anche io con lui, lo vedremo parlare.
Oddio, vieni a salvarmi.
Signore, vieni presto in mio aiuto.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Alleluia. Glorioso e potente Signore, che alterni i ritmi del tempo, irradi di luce il mattino e accendi di fuochi il meriggio.
Tu placa le tristi contese, e estingui la fiamma dell'ira, infondi vigore delle membra ai cuori crocevoli e pace.
Sia gloria al Padre e ad il Figlio, sia onore al Santo Spirito, all'unico e trino Signore, sia lode nei secoli eterni.
Amen.
L'angelo Gabriele disse a Maria: Ave, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne.
Venite, figli, ascoltatemi. Vi insegnerò il timore del Signore. C'è qualcuno che desidera la vita e brama lunghi giorni per gustare il bene?
Preserva la lingua dal male, le labbra da parole bugiarde.
sta lontano dal male e fa il bene, cerca la pace e persevera.
Gli occhi del Signore sui giusti, i suoi orecchi al loro grido di aiuto, il volto del Signore contro i malfattori, per cancellarne dalla terra il ricordo.
Gridano che il Signore li ascolta, li salva da tutte le loro angosce. Il Signore è vicino a chi ha il cuore ferito e gli salva gli spiriti affranti.
Molte sono le sventure del giusto, ma lo libera da tutte il Signore. Preserva tutte le sue ossa, neppure uno sarà spezzato.
La malizia uccide l'empio e chi odia il giusto sarà punito. Il Signore riscatta la vita dei suoi servi. Chi in lui si rifugia non sarà condannato.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Guardate al Signore, sarete illuminati. Nei suoi giorni Giuda sarà salvato e Israele starà sicuro nella sua dimora. Questo sarà il nome con cui lo chiameranno, Signore nostra giustizia. Per la tua benevolenza, Signore, ricordati di noi.
Vieni a visitarci con la tua salvezza.
Tu hai voluto, Padre, che all'annuncio dell'angelo
la Vergine Immacolata concepisse il tuo Verbo eterno e avvolta dalla luce dello Spirito Santo divenisse tempio della nuova alleanza. Fa che arriviamo umilmente al tuo volere, come la Vergine si affidò alla tua parola, per il nostro Signore Gesù Cristo.
Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
Amen. Benediciamo il Signore.
Rendiamo grazie a Dio.
E buon Natale.
Buon Natale a tutti e grazie. Grazie. Se posso dire, diciamo un'esperienza un po'
5 di volte. Ok, potrebbe essere
messo al posto in biblioteca.
No, allora mettilo lì in mezzo.
Sì, sono prendo prestito.
Sì, ricordati.
Va bene. Anna, attenzione che questa è la tua chiavetta.
Ricordatevi di far. Sì, questa è la mia permessa.
La tua, sì. Meno male che c'era, andava lì.
Grazie. Grazie. Senti, Augrus o Augrus?
Augrus.
Hai lasciato una U,
No, sì, mi sono confusa con la sua mail, perché nella sua mail U non c'è. E quindi ho messo insieme le due.
Come sapevo Augrus?
Sì, sì, c'ho tutto.
E dove ce l'hai?
Ah, grazie.
Ma guarda, speriamo di vederti, se quando vuoi. Noi questo facciamo una volta al mese.
Voi fate martedì, io fino a martedì, fino alle 8 sono sola.
No, no, martedì va bene, no,
noi ci vediamo staccati.
Il terzo sabato del mese. Comunque il prossimo è il 24 gennaio. Viene questo gesuita del Massimo.
Allora,
io devo essere.
Massimo,
Massimo, no, siamo già d'accordo.
Io ho deciso.
Mangi con noi, sì.
Dai, no, io devo correre perché c'è mia nipote che mi aspetta, mi voleva tirare le orecchie. Pure le sabato te ne vai in giro. E dobbiamo ancora organizzarsi per il viaggio, perché andiamo giù. La prossima volta.
Vieni, sono molto felice. Come posso portare?
l'ho distrutta la... Era talmente felice.
Ci sentiamo alla prossima, fine dell'anno.
Siamo uno, due, tre. Ma non credo che sia.